Bene, buonasera a tutti. Possiamo inaugurare il 10° anno della Scuola di Pace e lo facciamo questa sera con un amico che fra un momento presenterò, ma vorrei innanzitutto dire che quando un'iniziativa arriva a 10 anni, evidentemente qualcosa di buono ha prodotto. Da parte vostra l'attenzione con cui la città, con cui almeno alcuni settori della città ha sempre guardato con interesse a questa iniziativa che nasce come proposta della Caritas, ma è una proposta a tutta la città, quindi non ha una connotazione specificamente religiosa, ma è aperta al contributo di tutte le donne e gli uomini di buona volontà che vogliono collaborare in quello che abbiamo chiamato Scuola di Pace Carlo Urbani, con il sottotitolo Non violenza, giustizia, salvaguardia del creato, cittadinanza responsabile. Evidentemente tematiche che si allargano al di fuori, diciamo, della stretta cerchia dei confini appunto dell'ambito religioso. La Caritas ci tiene molto a questa scuola, anche perché è uno dei settori di punta della Caritas, quello dell'educazione alla mondialità, l'educazione alla pace, e la diocesi di Fano in questo credo si distingua particolarmente. Non sono tante le diocesi che hanno un momento come questo, e mi piace ricordare che questa scuola, diciamo, è passata al vaglio di due vescovi, Vittorio Tomasetti e Armando Trasarti, di due direttori della Caritas, entrambi presenti questa sera, l'indimenticabile Don Giuliano Marinelli, direttore della Caritas per tanti anni, amico di Emiliano Boss, tra l'altro, e Angelo Farneti. Ecco, tutte queste persone hanno sempre sostenuto, incoraggiato e anche, devo dire, con grande hanno lasciato a me e a coloro che collaborano a questa scuola una grande libertà, e questo credo sia un aspetto molto positivo. Quest'anno la Scuola di Pace, alcuni di questi incontri si inseriscono all'interno di un progetto che è stato approvato dal Ministero, un progetto Europa chiama Africa, in collaborazione con un'associazione che almeno chi è di Fano conosce molto bene, l'Africa Chiama, c'è qui Italo Nannini, un'associazione credo davvero benemerita che tiene accesi i fari, la luce sull'Africa, su questo immenso, straordinario continente, sarebbero tanti gli aggettivi da aggiungere, ma Emiliano fra l'altro sicuramente nelle cose che ci dirà toccherà anche questo aspetto. E ancora poche cose prima di iniziare, ci sono fuori, avete visto, due raccolte di firme, ci sono sembrate entrambe entro, diciamo, la logica della Scuola di Pace. Una si chiama Uno di Noi, è una raccolta per lo statuto giuridico dell'embrione, rivolta al Parlamento europeo, l'altra rivolta invece alla nostra regione Marche, per la salvaguardia del paesaggio, una legge di iniziativa regionale volta alla tutela del paesaggio e a fermare l'avanzata del cemento, che davvero sembra inarrestabile anche in momenti di crisi. Quindi poi liberamente chi vuole le può firmare subito fuori. Ho ancora bisogno di dirvi due o tre cose. Come avete visto dal programma, la giornata è molto intensa, perché adesso abbiamo l'incontro, la relazione, il confronto con Emiliano Boss, ma questa sera alle 21, sempre qui dentro, ci sarà la proiezione del filmato che ha vinto la persona che ha portato avanti e realizzato il filmato che vedremo questa sera è proprio Emiliano. Qualcuno di voi l'ha già visto e mi ha anche detto che non ci ha dormito di notte, vedo la persona che me l'ha detto, esatto, e quindi è un filmato credo duro, ma è la realtà, quindi non possiamo far finta di non conoscerla, anzi sarebbe bene conoscerla meglio di quanto ce la raccontano i mezzi di informazione. Quindi alle 21 ovviamente siete invitati a tornare qui, abbiamo pensato anche per chi non ha voglia di tornare a casa, un momento così, non sarà una cena con 8 portate, ma qualcosa rimediamo, e quindi chi pensa di rimanere qui senza tornare a casa, magari l'occasione così per scambiare 2 chiacchiere fra di noi, poi credo già all'entrata avete avuto modo di lasciare la vostra, diciamo, prenotazione, se qualcuno non l'ha fatto poi magari se lo fa in tempo per organizzarci un momento con, con le pizze, con quello che abbiamo pensato. La penultima cosa, prima davvero di presentare il relatore, è questa. Oltre ai 10 anni della scuola di pace, quest'anno abbiamo un anniversario, secondo me, importantissimo, i 50 anni della pace Minterris, che considero l'enciclica che ha chiuso 16 secoli di storia, di dottrina della guerra giusta, che, elaborata, diciamo, a cavallo fra l'editto di Costantino e l'editto di Teodosio, partito almeno da quel momento, con la collaborazione prima di Sant'Agostino e poi San Tommaso, ha cercato in qualche modo di limitare la partecipazione dei cristiani alle guerre, agli eserciti, dando almeno una serie di regole. Don Milani dirà che magari i cristiani avessero seguito almeno quelle regole chiare, rigide, che davano insomma delle indicazioni. In realtà la storia poi dell'umanità e del cristianesimo anche dimostrano quanto poco si sia, diciamo, seguito, non dico il Vangelo perché lì ci siamo stati molto lontani, ma neppure la teologia della guerra giusta. La pace Minterris, con quell'affermazione così inequivocabile, la guerra è aliena e al di fuori della ragione nel tempo moderno, credo davvero chiuda 16 secoli di storia. Da lì in poi, da 50 anni, quando Papa Giovanni, 2 mesi prima di morire, scrisse questa enciclica, la prima enciclica che non è rivolta ai venerati fratelli nell'Episcopato, eccetera, ma è rivolta a tutte le donne e gli uomini di buona volontà, quindi un'enciclica che dimostra come la pace sia, non sia patrimonio di qualcuno, ma dovrebbe essere impegno di tutti, scrisse questa enciclica che secondo me ha aperto una fase. Purtroppo siamo ancora ben lontani dall'averla recepita, parlo qui a chi si sente, chi è cristiano, ad aver recepito in maniera piena quell'enciclica, però credo una strada è stata aperta. Questa stessa scuola di pace, penso, senza quell'enciclica non ci sarebbe. Di questo parleremo in modo particolare nel secondo incontro, quello del 9 febbraio, con Luigi Alici, che è stato presidente nazionale dell'Azione Cattolica, che parlerà proprio sul concilio, il cristiano e la pace, ma avremo modo poi di tornarci. Quest'oggi invece abbiamo con noi Emiliano Voss, è davvero un grande piacere riaverlo con noi. Stavamo dicendo con Don Giuliano gli incontri che abbiamo avuto con lui. Don Giuliano lo conobbe addirittura a Porto Alegre, perché Don Giuliano è un giramondo, lo è stato per tanti anni, adesso un po' meno, ma insomma ancora. Poi lo abbiamo rincontrato, Emiliano, ad Atene, al Forum Europeo, Forum Sociale Europeo, poi in Nairobi. Ma lui ha davvero un'esperienza straordinaria, Emiliano. Giornalista non più freelance, quindi dobbiamo aggiornare quello che abbiamo scritto perché, diciamo, non è più precario. Secondo me però lo è nello spirito, no? Parlavamo anche prima, no? Ecco, ci sono ancora rari grandi giornalisti che vanno sui luoghi di guerra, parlano con le persone, eccetera. Molti altri stanno magari, no, adesso senza denigrare i suoi colleghi, ma molti altri magari stanno in un albergo a 5 stelle, si leggono qualche notizia e cosa e fanno l'articoletto un po' generico. Ecco, no, Emiliano ha veramente, avrebbe, credo, ore e ore di racconti, uno più bello dell'altro.
Tranquilli.
Questa sera non ci saranno ore e ore, ma insomma, tre quarti d'ora, un'oretta, poi ovviamente le domande potranno ulteriormente stimolarlo, ma vi ricordo soprattutto l'impegno di questa sera. Emiliano, come avete visto lì, a parte così l'errore che non è più freelance, ma fa parte, lavora alla radio e anche televisione svizzera, collabora con, anche con altri giornali, con la cattedra di storia del giornalismo dell'Università Cattolica di Milano, dove si è laureato, giusto?
Sì, sì.
E a collaborazioni di vario genere, ma soprattutto poi, no soprattutto, ma fra le altre cose, ha vinto il premio Ilaria Alpi 2012 come miglior reportage internazionale con appunto il filmato Mare Deserto, che è quello che vedremo questa sera. Detto questo, massima libertà, Emiliano, a te di farci un po' un quadro su questo tema guerra e informazione, che credo sia un tema quanto mai importante. Si dice sempre che l'informazione è la prima vittima della guerra e quindi avere chi magari sia in luoghi di guerra che in luoghi di pace li ha vissuti, penso sia interessante ascoltarlo e cercare di capire un po' come stanno le cose. Grazie.
Grazie Luciano, grazie alla Caritas diocesana che mi ospita, grazie a voi che siete qui, è la seconda volta, quindi un po' mi sento a casa e un pochino di tremore, un po' di paura, diciamo così, ma neanche tanto, non sono timido, ma insomma è un onore particolare quello di aprire l'edizione di quest'anno che è appunto la Scuola di Pace festeggia i suoi 10 anni, quindi vi ringrazio davvero perché proverò a raccontarvi quello che io ho percepito in alcuni luoghi del mondo dove mi è capitato di andare e proverò alla Scuola di Pace a parlare di guerra. Sembra un paradosso, guerra e informazione. Quando Luciano me l'ha proposto ho detto subito sì, volentieri. Volentieri perché attraverso l'ausilio di qualche schermata, non per essere noioso né pedante, ma giusto per avere qualche concetto, qualche numero, qualche fatto preciso, il più preciso possibile per quello che sono le mie capacità, proverò appunto a proporvi una serie di idee e di ragionamenti per capire se quello che capiamo è corretto, per capire se quello che ci raccontano è proprio così, per capire come è cambiato anche il modo di comunicare la guerra e le guerre. Naturalmente, ripeto, è un punto di vista personale, il mio come tale è parziale e fallace, potrebbe essere a qualcuno, potrebbe suonare strano, quindi siccome non è appunto una lezione universitaria ma una conversazione, dovessi dire cose che vi suonano strane, alzate la mano, ne parliamo subito. Credo che sia utile ragionare in termini di dialogo, insomma, ecco. Quindi il tentativo è quello di provare a vedere alcuni meccanismi, provare a capire perché di alcune guerre sappiamo tanto o pensiamo di sapere tanto e di altre invece, evidentemente l'ultimo esempio a cui ci si può riferire è quello del Mali, ad altre guerre invece ci sembra di non riuscire a capire, non riuscire a cogliere quello che sta accadendo oppure di non capire quello che non ci stanno raccontando. Parlerò spesso, qualche volta male, qualche volta no, della mia categoria, lo faccio davvero, il mio non vuole essere un giudizio sul lavoro di altri colleghi, ci mancherebbe altro, è uno sforzo di autoanalisi e quindi di autocritica, mettiamole così, mi ci metto dentro per primo perché a volte diventa davvero facile, dicevo Luciano, sono tornato da Israele 24 ore fa, per fortuna questa volta non c'era un conflitto, ma qualcuno potrebbe subito dire come non c'è un conflitto, certo, certo che c'è ancora, si parlava di elezioni e quindi ufficialmente non c'erano i missili dell'una o dell'altra parte che ho avuto sulla testa a novembre quando sono stato nella striscia di Gaza e ci sarà uno degli esempi sui quali mi soffermerò. Non c'erano più questi missili, certo, però se c'è un luogo oggi nel mondo dove questo conflitto, questa incapacità di trovare da oltre mezzo secolo una soluzione, un luogo di contraddizioni così forte, secondo me non ce n'è un altro, non c'è guerra che tenga. In Israele basta prendere l'automobile, uscire per qualche chilometro da Gerusalemme e trovarsi avvolti in questa spirale di enormi muri elettrificati e ovviamente super protetti dai soldati israeliani, aree inaccessibili, checkpoint, posti di blocco, per capire che se anche in quel caso la guerra in queste ore non è una guerra guerreggiata, resta pur sempre un luogo dove ancora non c'è una soluzione, dove ancora il conflitto è latente, c'è e per ora non si riesce a risolverlo per una serie di interessi contrapposti, ma se ci mischiassimo subito nel conflitto israelo-palestinese non ne usciremmo più. Mi fermerò per un attimo poi a citare la questione della recente campagna militare israeliana a Gaza, perché lì è un caso in cui l'informazione ha avuto un ruolo particolare, in cui quello che veniva detto, quello che non veniva detto, dove sono cadute alcune bombe, gli strumenti usati, parlerò spesso dei social network, poi magari ci fermiamo un attimo a definirli, ma più o meno sappiamo quasi tutti di cosa stiamo parlando. Ecco, allora in quel caso sarà interessante fermarsi un secondo. Per capire velocemente, senza fare appunto grandi premesse accademiche, ma quello di cui stiamo parlando oggi, due termini, guerra e informazione, di modo che sia chiaro un po' per tutti, almeno spero sia chiaro, perché dentro la parola guerra oggi ci sono una serie di definizioni che vanno da quella classica, che poi forse è appunto quella, no, di von Clausewitz, del proseguimento della politica con altri mezzi, che è un po' ottocentesca, che richiama un'idea classica di guerra, di scontro armato tra due stati, mi vengono in mente i libri da cui tutti siamo passati, sembra quasi che questo tipo di guerre fossero solo possibili con la Prussia, di Bismarck e via dicendo. No, sono avvenute anche dopo, ma si sono modificate queste guerre, sono state in qualche modo definite con le convenzioni di Ginevra attraverso il diritto internazionale, quello che è lecito fare, quello che non è lecito fare, soprattutto e fondamentalmente il ruolo e il coinvolgimento del personale non armato, dei civili, no? Le famose convenzioni che per la prima volta mettono alla fine degli anni 40, dopo la seconda guerra mondiale, mettono un po' dei punti fissi, poi purtroppo verranno e vengono sistematicamente violate queste convenzioni. Però il concetto stesso di guerra, e questo è un excursus davvero breve, si è modificato anche perché negli ultimi anni abbiamo assistito a guerre di natura un po' particolare, quella che viene chiamata per esempio dagli studiosi la guerra asimmetrica, quando due forze in campo sono completamente diverse tra di loro. E qui è un esempio che vorrei fare perché se ne parla pochissimo in Italia, quello che gli Stati Uniti fanno da 7 anni, ormai 8 direi, dal 2004, forse entriamo nel 9° anno, in Pakistan, dove colpiscono dall'alto con questi aerei senza pilota. È un argomento che a mio parere nel nostro percorso tra guerra e informazione merita di essere osservato per un attimo. Penso alla Libia, vi ricordate poco più di, diciamo, 2013, ormai sono quasi 2 anni dell'intervento militare che poi fu autorizzato dall'ONU, certo, quando i bombardieri francesi avevano già scaldato i motori. E ancora parleremo, perché credo che questa sia la sede, è una scuola di pace, ma perché se non se ne parla qui, è davvero, credo che sia doveroso farlo anche dal punto di vista proprio etico, delle guerre dimenticate. Sono tante, vero, non possiamo farlo tutte, ma alcune non possono non essere citate. Il caso del Congo è uno dei più clamorosi, totalmente assente dalla nostra informazione, e poi attraverso qualche schemino che appunto mi sono fatto per comodità mia e spero vostra, quando si guardano i numeri, le cifre, le dimensioni, le proporzioni di questi tipi di conflitti, c'è da rabbrividire e c'è da chiedersi perché non facciano notizia. Ma parleremo anche appunto del ruolo importante. Io credo che sia qualcosa che sta trasformando radicalmente, almeno dal mio punto di vista, la mia percezione di una guerra, il ruolo dei social media, del cinguettio di Twitter. Diciamolo una volta per tutti, per chi non ha le idee chiarissime. È un sistema che attraverso sia il telefonino che ovviamente un computer permette a chiunque di noi di mandare dei messaggi lunghi 140 caratteri come un SMS e di allegare a questo messaggio una foto, un video, quindi un'intervista, un documento, una fotografia di qualcosa di tragico, di un atto di guerra, delle conseguenze di un bombardamento e via dicendo. Quindi è un sistema questo che permette a chiunque di diventare una fonte di informazione, e poi ci soffermeremo. Penso a Facebook, sapete, no? Uno registra col proprio nome o col proprio gruppo, che sia la scuola di pace, che sia Emiliano di turno o Luciano di turno, e su questa propria pagina può pubblicare anche qui testimonianze, documenti, via dicendo. Lo dico a beneficio di chi magari non ha una grande dimestichezza, penso che per le generazioni più giovani siano strumenti ormai quotidiani. E quindi questi strumenti però hanno cambiato e cambiano tuttora un po' la percezione della guerra e anche in qualche caso l'andamento di una guerra, fino a quelle che mi permetto di chiamare nuove guerre, perché non saprei come classificarle, forse tocca agli esperti classificarle. Io le racconto per quello che è la mia visione, e quindi nuove guerre. Quello che sta accadendo in Siria da 2 anni ormai quasi a questa parte, secondo me non ha precedenti. Era iniziata, ricorderete, come una rivolta contro il regime di Damasco, si è trasformata in quella che ormai anche la Croce Rossa internazionale chiama una guerra civile. Il Mali, questione di questi ultimi giorni, anche lì ci fermeremo un attimo. Mi sono detto, io sono stato in Mali nel 2004, era un paese meraviglioso, ritengo una fortuna quella di poter esserci andato in quel momento, e all'improvviso diventa il santuario di Al-Qaeda, e all'improvviso diventa il luogo di tutti i terrorismi. E aspettate un attimo, ma dove eravate voi, colleghi? Come fate a non sapere che dal 2006 gli americani stanno facendo un piano antiterrorismo lì? Come fate a non ricordare che un anno fa di questi tempi questi gruppi armati hanno conquistato Timbuktu, ma non se ne parlava? Ecco, questo è un po' una specie di premessa che sto facendo. Su alcune di queste situazioni, se avete pazienza, non vi addormentate e vi va, ci soffermeremo, perché a mio parere è necessario provare a mettere qualche puntino sulle i, a provare a capire un po', a fare uno sforzo, il mio e il vostro, e per cui ancora una volta ribadisco, sono ben accetti suggerimenti e proposte. Guerra e informazione, due termini su cui staremo, non la faccio lunga sull'informazione, ma tanto per capire che cosa ci mettiamo dentro, già la parola contenuti informativi è una specie di scatola nella scatola, ma sostanzialmente le notizie, quello che viene chiamato il mainstream, il flusso che oggi abbiamo ormai in tasca sui nostri cellulari, ce l'abbiamo questa sera dalle 19 in poi su tutti i vari telegiornali, sia su quelli locali, allora è un mainstream un po', è un racconto, è una narrazione di quello che è successo nella nostra provincia, se guardo i telegiornali nazionali dovrebbe essere una narrazione di quello che accade nel paese e nel mondo, fatto salvo che noi abbiamo per scelte editoriali molto più spazio alle avventure in 500 di un fotografo che è andato in Portogallo per sfuggire alla giustizia italiana rispetto a quello che accade ad altre latitudini, rispetto all'interesse che dovremmo avere dal punto di vista civico ed etico nei confronti di altre realtà, ma questa evidentemente è una battuta e qui mi fermo. Quindi in questo mainstream ci sta dentro di tutto, purtroppo in Italia, oggi parleremo del... ci fermiamo all'ambito italiano, sennò diventerebbe una chiacchierata troppo lunga e forse anche difficile per chi non ha accesso continuamente ai media stranieri. Stiamo sull'Italia. Ecco, guerra e informazione, noi nella nostra informazione troppo spesso manca del tutto la narrazione, il racconto, la testimonianza di quello che invece sta accadendo a non moltissimi chilometri da noi qualche volta, dall'altra parte del mondo in qualche altro caso, ma che ci coinvolge, perché quando il ministro degli esteri dice che manderemo un supporto logistico in Mali, vuol dire che il nostro paese spenderà un sacco di soldi per dire che non andrà a far la guerra, ma ad aiutare qualcun altro a far la guerra con quegli artifici retorici di cui la diplomazia ovviamente è fatta. Però ci riguarda direttamente gli F-35 che sono oggetto di dibattito, non solo per qualche pacifista, ma per chiunque abbia a cuore il buon senso e il proprio paese. Ecco, questi argomenti ci toccano, però da questo flusso informativo troppe volte scompaiono questi temi. I social network sono oggi fonte di informazione, lo dicevo poco fa, si pubblica su questi spazi, su queste lavagne virtuali, si pubblicano, sì certo qualche volta un po', posso dirlo, un po' di fesserie, perché tutti hanno bisogno di dire, compreso, c'è la coda, la vedo da solo che c'è la coda, sono stato al supermercato, sono contento, sono stanco, è più, vabbè, purtroppo all'interno di questi social network, si chiamano social, nel senso che c'è un po' di tutto, però se uno va con un po' di pazienza a scremare, a togliere, trova davvero materiali secondo me interessanti. Poi ci fermeremo anche qui perché? Perché diventa difficile capire chi mette cosa, chi, se ci sono 30 persone uccise in Siria con una bomba, se quelle immagini sono state postate, come si dice, cioè pubblicate, caricate su quel social network un'ora fa, e quindi è un documento prezioso, oppure qualcuno che mette foto di un'altra volta perché vuol dare la colpa ai ribelli o perché vuole darla al governo di Damasco, diventa difficile, però è indubbio, è fuori di dubbio che questi strumenti oggi stanno cambiando il nostro modo di raccontare, per chi lo fa di mestiere, e di cercare di capire per chi vuole informarsi, per il cittadino, per il soggetto che desidera capire qualcosa che accade. Testimonianze dei protagonisti stanno dentro questa informazione. Dicevo appunto le immagini, questi materiali messi sulla rete, su internet, sui vari siti, sui blog, dove ciascuno può raccogliere dei materiali propri. In tutto questo rientrano le parti anche più ufficiali, comunicati stampa, le dichiarazioni appunto del ministro degli esteri di turno, nella fattispecie il nostro, che dice andremo a dare una mano logistica. Nessuno dei presenti, fatto salvo Nannini, dico bene, forse va in Mali a vedere che cosa accade, non possiamo, dobbiamo fidarci di qualcun altro che ci racconterà poi se davvero l'aiuto dell'Italia alla Francia in questa guerra in Mali è soltanto un po' di logistica, qualche aereo, qualche trasporto. Leggevo poco fa su un tweet di una collega di una TV araba che dice sto salendo verso il nord del Mali, quindi dove c'è in corso questa operazione della Francia contro questi gruppi estremisti, vedo bandiere francesi dappertutto, mi ricorda Bengasi, Libia, inizio della guerra, grandi bandiere proprio a Bengasi, che era, vi ricordate, la capitale liberata dei ribelli. Sappiamo come è andata a finire. È di ieri un avvertimento di Francia, Gran Bretagna, Germania e non mi ricordo più chi, che dice ai propri cittadini di venire via da Bengasi perché è pericoloso, ma la guerra in Libia è finita, è passata, Gheddafi è morto e noi ce ne siamo completamente dimenticati. Fatto salvo che l'Italia ha dovuto chiudere il consolato perché il nostro console è stato attaccato, fatto salvo che la produzione petrolifera dell'ENI non è più quella di prima, fatto salvo che la quota libica dentro la Juventus, no dentro chissà, dentro la Juventus c'erano dei soldi libici, la situazione è cambiata. Se qualcuno di voi ha in tasca un bancomat di Unicredit, c'è una quota di Libia dentro Unicredit. Insomma, queste cose ci riguardano da vicino, ci picchia, sia gli appassionati di calcio, sia gli appassionati del proprio bancomat. Eppure di Libia noi non sentiamo più parlare, quasi più parlare. Ecco perché la stretta relazione tra guerra e informazione, secondo me, ci riguarda anche in tempi di pace o anche al di là della guerra, appunto, guerreggiata. Luciano citava, non ci siamo messi d'accordo, questa massima di Ivo Andrich, che la verità è sempre la prima vittima della guerra, o la prima vittima della guerra, la verità, leggetela come volete. Mi ricordo di averla usata anche l'altra volta, quando sono stato qua parlavamo di immigrazione e mass media, e c'è un fil rouge, c'è un percorso che lega queste cose, e ci arriveremo alla fine della nostra chiacchierata se avete pazienza, perché per esempio da quella guerra in Libia, ne parleremo stasera nel documentario, da quella guerra in Libia qualcosa è rimasto, tra cui dei profughi, tra cui dei migranti. Quindi ecco perché credo che sia necessario osservare questi meccanismi per capire qualcosa che sta anche al di fuori della guerra, e che anche in tempo di pace, e che anche chi prova, si sforza di ragionare su dinamiche che vanno al di là dei combattimenti, scusate, al di là delle strategie militari, trova comunque una ragione. Certo è che è cambiato il modo di raccontare queste guerre, ripeto, almeno per quello che è la mia percezione, questa è una specie di gioco, di carrellata veloce, anche forse se dire gioco quando si parla di guerra non è tanto bello, insomma di percorso veloce tra quello che accadde, questo Russell si dice che sia stato il primo inviato di guerra, mi pare fosse di origine irlandese, tra l'altro a seguito delle truppe britanniche in Crimea, e scrive che va male, ma non c'era nessuno, non c'era internet, non c'era la TV, no? Non c'era nulla. Le sue corrispondenze arrivano al Times di Londra. Quello che il popolo inglese deve sapere che era in corso un massacro. Ebbene, fece cambiare opinione al paese la corrispondenza di questo primo inviato, poi ci sono degli aneddoti sulle foto, le prime foto, e sulla corsa a Londra per pubblicare, in realtà i pezzi li mandava per telegrafo, ma insomma ci fu il tentativo di raccontare una guerra, e correndo velocemente nella nostra storia recente a fatti che immagino molti di noi abbiano ancora negli occhi, penso alla prima guerra del Golfo, vi ricordate, Saddam Hussein, sembrano epoche lontane, sono passate poco più di 20 anni, certo più piccoli forse sono argomenti che non stanno nemmeno nei libri di storia, ma per gli adulti, famoso Peter Arnett della CNN che raccontava i traccianti, io ero un ragazzino, ma la parola traccianti non sapevo cosa volesse dire, ho capito lì che erano i segni dell'antiaerea nel cielo di Baghdad, il cormorano, una delle foto che fece il giro del mondo era questo cormorano, fu un falso, i giornalisti erano tenuti in Kuwait, nelle basi, ed era una guerra di cui sono stati per lunghi periodi dei testimoni. Appena un anno e mezzo dopo, purtroppo a pochi chilometri da noi, e questa è una regione dalla quale si è fatto molto per la Bosnia, se non altro anche per, penso, i convogli che da Ancona andavano a Spalato, anche a me è capitato di farla quella strada in quegli anni. Ecco, un anno dopo la strana guerra del Golfo c'era purtroppo la terribile e più vicina guerra nei nostri vicini di casa dell'ex Jugoslavia, e paradossalmente lì, se vi ricordate, ci fu un editoriale di Vincenzo Biagi, diceva la guerra all'ora di cena, no? Quasi il desiderio di girare canale, lì si moriva e lì di massacri ce n'erano purtroppo con una certa frequenza. Le bombe su Sarajevo all'ora del TG entravano nelle nostre case, quindi era una guerra quasi indiretta. Ho in mente, per chi di voi ha avuto occasione di passare o prima o dopo la guerra a Mostar, meraviglioso ponte voluto dagli architetti Solimano il Magnifico, eccetera, eccetera, tra le due sponde di una città che rappresentava la ricchezza di questa terra e della sua storia, quindi da una parte la Mostar cattolica, dall'altra i musulmani, questo meraviglioso manufatto a metà che permette, fatto a schiena d'asino, no? Che permetteva di passare dalle due parti, dico una data ma dovrebbe essere giusta, 9 novembre del 93 viene bombardato in diretta televisiva, no? Sono dei colpi di obice che distruggono un ponte che è sì strategico, ma Mostar ne aveva altri ponti, ma che è soprattutto un simbolo. Quindi ce le hanno raccontate queste guerre, per esempio a Sarajevo, sono a Mostar, proprio a Mostar, no? Proprio a Mostar, nella parte orientale della città, ovviamente la targa, tre nostri colleghi italiani sono morti mentre facevano delle riprese, tanto per ricordare alcuni di coloro che sono morti facendo il proprio lavoro. Però capite che in quel caso ne abbiamo viste di foto, di immagini, di reportage, l'Italia ha coperto questa guerra, l'ha raccontata in tanti modi. E poi c'era un tassello non completo di questo puzzle balcanico, per chi si ricorderà quello che è successo in Kosovo, la guerra umanitaria, ho messo due virgolette, ce ne volevano 22 per lato, per quanto riguarda il mio modo di pensare, evidentemente non esiste il concetto di guerra umanitaria, ci fu giustificato, anche alcune posizioni normalmente contrarie alla guerra in quel caso furono favorevoli, mi viene in mente il compianto cardinale Martini, disarmiamo gli animi, armiamo la ragione, era un bellissimo intervento, mi pare pubblicato su Repubblica, che a mio parere doveva essere un manifesto appeso in qualsiasi cancelleria occidentale. Così non fu, l'Europa bombardò per 78 giorni, ricorderete questa guerra, il caro amico e collega Ennio Remondino ce l'ha raccontata per 24 ore al giorno da Belgrado, ce l'hanno raccontata dal Kosovo, ci parlarono di danni collaterali. Tale Javier Solana, che poi fece un altro mestiere facendo carriera, lui e altri alla NATO ci dicevano sì, purtroppo 52 morti a, mi sfugge, non vorrei dire la località sbagliata, ma ce l'ho ben in mente, nel Kosovo centro-orientale, perché un carretto in un paese dove il mezzo principale di locomozione è il trattore, un carretto con della gente che scappava è stato, come dire, visto male dall'alto da un pilota della NATO che ha colpito appunto dei civili che scappavano con le proprie masserizie messe su un attaccate a un trattore, e solo in quel caso ci furono 52-54 morti. E durante le conferenze stampa, ecco l'informazione, con aria contrita il portavoce della NATO diceva purtroppo sono danni collaterali. Ecco, siamo arrivati a chiamare danni collaterali, e qui la colpa c'è, perché qualcuno si rifiutava di usare questo termine e qualcuno lo riprendeva, lo ripeteva, ma com'è possibile permettersi di definire quelli che erano dei crimini di guerra? C'è un intervento armato, anche sulla cui legittimità potremmo discutere, se io colpisco delle truppe, in quel caso si colpivano i serbi, perché Milošević, i serbi erano, grazie, il nemico numero uno in quel momento, certo il regime serbo ne aveva fatti tutti i colori, ma dall'altra parte il Kosovo aveva una guerriglia, eccetera, eccetera. Insomma, anche in quel caso l'informazione ha avuto un ruolo. Non mi soffermo troppo su ciascuna guerra, ma sto cercando soltanto di provare a dirvi come è cambiato il racconto di queste guerre, la narrazione, il riferire quello che accade sul terreno, fino ad arrivare a quello che è stato per un po' sui giornali, per qualche giorno sono stati i giornali, ma adesso noi abbiamo problemi ben più complessi tra Siena e Roma, e quindi il Mali è già tornato a essere quel posto lontano, dimenticato da tutti, fino a che andremo a portare il nostro aiuto logistico, come lo chiama il ministro degli esteri uscente Terzi. Una guerra però di cui non abbiamo avuto immagini per i primi giorni, qualcosa sta arrivando adesso, ma capite bene, non moltissimo, dice un caporedattore di Paris Match, che è un grande giornale francese famoso per i suoi servizi fotografici, una guerra senza immagini non è una guerra. Sembra un paradosso, perché qualcuno le bombe in testa le ha ricevute, sia tra la popolazione del Mali, sia soprattutto tra i gruppi armati che sono in quella regione, e quindi non ci sono le immagini, ma qualcosa è successo. È cambiato il modo di comunicarlo. Arriveremo anche a parlare di questo paese, il Mali, di questo pezzo d'Africa dove i francesi, con un presidente socialista, ma come, non era il suo predecessore, il più guerrafondaio che la Quinta Repubblica ricordi? No, il presidente socialista, quello che è andato in Algeria non ha proprio chiesto scusa del colonialismo, ma insomma ha detto che qualche errore è stato fatto. Ebbene, questo presidente si trova a ordinare un attacco in una ex colonia francese, certo il Mali, ricorderete la France-Afrique di Valéry Giscard d'Estaing. Capite bene che è un pochino di sospetto può venire, che una lettura critica può essere consentita. Come mai la Francia sente il bisogno all'improvviso, nei primi giorni di gennaio 2013, di andare a difendere gli 11 milioni di abitanti del Mali, che da un anno stanno attraversando, hanno avuto una rivolta, hanno avuto il nord sotto il controllo di questi gruppi islamisti, hanno avuto città sotto occupazione, sono scappati verso il Burkina Faso, la Mauritania, ma noi di tutto ciò non sapevamo nulla, ci arriveremo. È cambiato il modo di comunicare e io credo che il ruolo di questi social media, questi mezzi di comunicazione sociale, abbia modificato un po' la percezione. Un prima e un dopo, un prima fatto soprattutto, sto semplificando, ma insomma anche nella chiacchierata, nel percorso che abbiamo appena affrontato, in questa specie di carrellata, non chiacchierata, di guerre, il portavoce della NATO, gli americani in Kuwait, il comando inglese in Crimea, tanto per fare gli stessi esempi, erano la voce ufficiale. Dal 2010-2011, un punto di domanda, perché non so quando è questo punto, basta uno smartphone, un telefonino, l'ultimo dato che ne circolano circa tra i 550 e 600 milioni nel mondo di telefonini, più ovviamente i computer tradizionali, questo cambia radicalmente tutto e chiunque può raccontare il suo pezzetto di guerra. Questo è incredibile perché, anche visto dal punto di vista di chi lo fa di mestiere, prima le fonti erano un po' più facili da controllare, sempre, certo, tenere il dubbio, il beneficio, la verifica, il controllo, ma comunque, se vogliamo, limitate. La Francia va in Mali, chi mi dice cosa sta succedendo? Il ministero, portavoce dell'esercito, queste voci. Adesso chiunque, anche in Mali, ma in Mali esistono gli smartphone, certo, certo, è chiaro che non c'è la nostra rete internet, ma hanno i telefonini, certo, non siamo mica nella preistoria. Chiunque vede passare una mezzo corazzato francese può fare una foto, metterla attraverso il telefonino e postarla, farla vedere a me, Emiliano, a noi qui oggi pomeriggio a Fano, in questo momento. Quindi capite bene che e questo sfugge a qualsiasi tipo di censura, di controllo, poi i controlli ci sono, chiedete ai cinesi quanto spazio hanno loro sui social media, non il nostro, certo, non il nostro, quindi scusatemi, le forme di censura esistono ed esistono tuttora. Esiste una possibilità per alcuni governi di accedere ai contenuti dei social media, a vedere chi c'è dietro, ma in sostanza qualcosa è accaduto e ha un po' stravolto questo panorama. Io credo che il ruolo di questi nuovi strumenti di comunicazione sia stato particolarmente interessante nelle rivolte, nelle rivoluzioni della cosiddetta primavera araba. Può essere considerata una guerra? È di oggi la notizia di 21 morti in Egitto, ieri sera 4 per le proteste. Non sono ancora terminati questi complessi percorsi di, non so nemmeno se dire di normalizzazione, perché vuol dire che noi pensiamo che prima non era normale e adesso tutto diventa normale. Non vorrei dare delle patenti di democrazia. Sono dei percorsi democratici, certo, perché il ruolo che la piazza ha avuto in Egitto è stato fondamentale, così pure in Tunisia. Gli esiti sono complicati, possono essere diversi da quelli che ci si immaginava, però qualcosa è cambiato e in questi processi complessi, scusate il gioco di parole, i social media hanno avuto un ruolo importante. È vero che noi ci stiamo concentrando sulle guerre e l'informazione, però credo che riconoscere che queste proteste di piazza e di massa hanno cambiato la storia del Medio Oriente, del Mediterraneo, che è il Mare Nostrum, che è il nostro pezzo di mare, nostro storicamente, culturalmente, non nostro come acque territoriali o proprietà, ma è uno spazio fisico e politico che ci riguarda, ma nel mainstream, nel grande flusso, non del mare, ma dell'informazione, non lo capiamo. Quanti servizi sentiamo sulla Tunisia di oggi? Come sta andando? Certo, il giorno che hanno attaccato anche lì il consolato americano, l'ambasciata americana, qualche servizio in televisione ce l'hanno fatto vedere, qualche articolo sui giornali c'era. Però stiamo seguendo per caso con un po' di attenzione queste enormi trasformazioni? No. Abbiamo un'idea di che cosa sia la Libia oggi? Insisto un po' sulla Libia perché davvero le connessioni che avevamo con questo paese erano molto più profonde di quello che ci raccontavano. No. Abbiamo capito che cosa sta accadendo in questo periodo? Perché, per esempio, nei paesi limitrofi questo tipo di processo non è avvenuto, è avvenuto diversamente, in Algeria non è successo, la Giordania è lì, però la Giordania sta dando una grossa mano ai profughi della guerra in Siria, come il Libano, come l'Iraq e come la Turchia. Noi qui a Fano o a Milano di queste cose non ne sappiamo molto, a meno che ce le andiamo a cercare, non solo ovviamente sui social media, basta cercare su alcuni dei nostri giornali. Trovo che per esempio La Stampa di Torino qualche volta sia uno dei pochi giornali in Italia che apra una finestra, uno squarcio su un'altra guerra, un'altra terra, un altro luogo, con dei contributi, con delle voci, con degli inviati. Naturalmente, ripeto, non parlo male, non ha senso parlare male di alcuni colleghi, questo no. La critica è un po' l'insieme a quello che è il nostro sistema, il nostro modo di guardare all'esterno dei nostri confini. Ovviamente adesso si avvicina anche un periodo particolare come quello delle elezioni, quindi il ruolo esagerato che la politica riveste nei nostri media è all'ennesima potenza. Uno ha anche del legittimo interesse a capire cosa propongono i vari schieramenti, tra l'altro non è questo quello che si capisce, perché quando ci parleranno dei programmi sarà interessante, però fondamentalmente è tutto incentrato e concentrato su uno scambio di accuse più che di confronto reale sulle posizioni. Per cui se già appunto i nostri quotidiani sono per una buona quindicina di pagine pieni della politica, che è un oggetto di interesse primario ma non a volte come ci viene raccontata, figuriamoci in un momento delicato come questo dove possono finire determinati argomenti. Le guerre a tempo ai social media, e poi arriviamo a fare degli esempi concreti, sennò c'è tanta teoria e forse troppa. Però alcuni spunti li abbiamo già detti, per esempio il ruolo appunto di Facebook e di Twitter, per esempio l'accessibilità diretta alle fonti. Se cade una bomba all'università di Aleppo, ricordate pochi giorni fa purtroppo 82 ragazzi morti e centinaia di feriti, nell'arco di pochi minuti, queste immagini dure, terribili, non filtrate, non mediate, sono pubblicate su qualche sito, su Facebook. E questo, anche per chi fa il nostro mestiere, obbliga a una serie di cambiamenti. Intanto devo essere sicuro che si riferisca a quello. Intanto c'è un problema di accessibilità, occorre qualcuno che parli l'arabo per capire se ci sono delle scritte o se ci sono dei commenti. Intanto c'è una quantità enorme di materiale, perché di quella stessa scena possono essere messe in circolazione decine di video diversi o di fotografie diverse. E quindi per la nostra categoria, cioè per chi dovrebbe in teoria, non dico filtrare, ma offrire gli strumenti per comprendere, diventa un problema di attendibilità. Ma come faccio io a essere sicuro? Cioè, non vedi che sono i morti? Ho capito, non lo dico per mettere in dubbio, purtroppo ci sono e purtroppo ce ne sono quotidianamente. Sapete che siamo intorno, non vorrei dare cifre sbagliate, ma se la stima degli oltre 65.000 morti è giusta, vuol dire che siamo nell'ordine di 200 morti al giorno interrottamente in Siria. Qualche giorno questa cosa ottiene una quindicina di righe, qualche giorno perché purtroppo c'è una strage che è assurda tra le tante, come quella nell'università, e allora colpisce l'immaginazione, colpisce l'emotività dell'ascoltatore, del radioascoltatore, del telespettatore. Erano all'università, erano ragazzi che stavano tornando, non dico in un briciolo di normalità, ma andavano a sostenere degli esami, quindi colpiti. Fa forse ancora più rabbia, ma se guardiamo a quello che sta accadendo, quello che sta accadendo in Siria, davvero fa rabbrividire. Eppure questo messaggio non passa, eppure si crea addirittura una sorta di assuefazione. Renzo Biagi diceva la guerra in Bosnia all'ora di cena, e anche qui, però allora il rischio o ne parliamo troppo o non ne parliamo, una misura di mezzo non esiste. Invece di fronte a una quantità enorme di materiale disponibile, stando seduti qua, si potrebbe produrre una quantità davvero significativa di contributi con un lavoro altrettanto enorme e difficile, quello di dire: ma questi documenti da dove arrivano? Chi l'ha messo in rete? Io devo vedere, prima di dire al mio pubblico, che sia un giornale, che sia una televisione, una radio, questa voce, queste immagini, devo essere strassicuro che queste siano davvero le immagini dell'Università di Aleppo, perché c'è qualcuno che potrebbe dire, o potrebbe voler farmi credere altro, potrebbe mettere delle immagini prese da un'altra parte, potrebbe dire sono stati gli uomini del presidente siriano Bashar al-Assad e via dicendo. Quindi diventano anche strumenti di propaganda, nuovi strumenti di propaganda questi mezzi, lo vedremo. Israele e Gaza è un caso clamoroso. Io ritengo che la Siria oggi sia una di quelle situazioni che ci interpelli direttamente, e non solo per una conversazione a proposito del tema guerra e informazione, ma proprio perché è di una tale portata che mi stupisco tuttora del fatto che la nostra informazione stia totalmente sottovalutando quello che accade. I numeri, alcuni li ho già detti perché sono numeri che si conoscono, insomma, però li metto qui a beneficio per comodità, cioè questi oltre 65.000 morti, i profughi, i rifugiati all'esterno delle frontiere siriane. C'è una collega che era in Giordania, per caso della stampa, Francesca Paci, leggevo delle sue cose. Collega, per esempio, che parla arabo, che ha vissuto in quelle zone a lungo, e quindi la sua capacità di leggere certi fenomeni è preziosa. In questo caso la mediazione del giornalista, non per superbia o per sovrastima del mio mestiere, è ancora fondamentale. Se ci va qualcuno, che c'erano anche lì delle lezioni come in Israele, che capisce, che ha un'idea del contesto, peraltro lei conosce bene anche la Siria, via dicendo, a me, lettore di giornale, arriva un resoconto che probabilmente è utile, mi aiuta a capire, che probabilmente contiene una serie di elementi, altrimenti si fa davvero fatica. Però questi piccoli spazi sono, ed è un parere mio, troppo piccoli, troppo ridotti, troppo scarto di altre pagine o di minuti quasi rubati a un radiogiornale. Ci sono una serie di organizzazioni non governative, c'è la Caritas locale, ho parlato qualche giorno fa per telefono, l'ho intervistato il direttore della Caritas siriana, che è il vescovo di Aleppo, e lui mi dava questa cifra di questi 2 milioni di sfollati interni, la stessa cifra che più o meno indicano anche le Nazioni Unite. C'è una commissione di inchiesta di cui fa parte per esempio Carla Del Ponte, che è svizzera, ricorderete, l'ex procuratrice del Tribunale per l'ex Jugoslavia, e qui ci cadiamo anche noi, dall'altra parte del confine, io abito a Milano, lavoro in Svizzera, come dicevo, dentro questo meccanismo. Parliamo della Siria, l'attenzione a quello che accade nel mondo lì è un po' superiore di quanto accada sui media italiani, onestamente, un po' perché sono piccoli, un po' perché c'è questa tradizione e attenzione al mondo, però siccome c'è la Del Ponte, questa famosa magistrata, all'interno della commissione d'inchiesta sulla Siria, ne parliamo un po' di più, quindi meccanismo identico, ne parliamo perché ce n'è una dei nostri, ne parliamo perché ancora una volta l'Italia manda un aeroplano in Mali, ne parliamo perché c'è un nostro connazionale che sta a Bengasi, allora con tutto il rispetto del connazionale o di chi che sia, non ne parliamo perché ci interessa, ma perché c'è un pezzettino del nostro provincialismo che allunga le propaggini al di là del Mediterraneo, ecco, senza magari seguire con un po' di costanza questo tipo di conflitti. Certo, se ci fosse qualche collega mi direbbe: ma ragazzi, non hai ancora capito che c'è un andamento nelle notizie, non possiamo parlare tutti i giorni della guerra in Libia, in Mali, eccetera eccetera eccetera. Somalia, qualcuno di voi sente parlare di Somalia da anni? No, eppure lì è finita la guerra, eppure lì c'è la Turchia che sta costruendo aeroporti, case, eppure l'Italia ha riaperto una sede diplomatica, eppure stanno riaprendo le ambasciate, però la convinzione è che la Somalia sia ancora quella coacervo di gruppi armati ingestibili che si spartiscono parti di territorio, lo è stata per 20 anni, adesso le cose stanno cambiando. Io ho letto un paio di reportage sulla stampa italiana, uno su Repubblica, uno credo sul Corriere, certo qualcosa, però un approfondimento, un quarto d'ora anche alle 23.30 su Rai 3 per dirci che cosa accade, una mezza trasmissione televisiva per una volta dedicata. No, questo non accade. Torno alla Siria di prima, ci sono dei siriani in Italia, ci sono dei movimenti, ci sono delle raccolte di firme, ci sono delle attività di sensibilizzazione, cioè c'è una, come dire, una presenza attiva anche nel nostro paese per cercare di sensibilizzare a questo tema. C'è un bravo, penso che sia un giornalista alla fine del mestiere, Shadi Ahmadi, che è di origine siriana, che si dà da fare, ne parla su Facebook, con le università, però è un discorso minoritario, cioè fondamentalmente non fa molto notizia, eppure la quantità di testimonianze, di voci, se uno si mette, può intervistare, l'ho fatto durante l'assedio di Homs, vi ricordate, tutto bloccato, tutto tagliato fuori, e invece con Skype si riusciva a parlare con qualcuno e ti sentivi raccontare le cose che facevano i brividi, facevano venire i brividi, perché era incredibile quello che accadeva. La stessa cosa ad Aleppo, poi la situazione è cambiata. C'è una trasmissione della Rai che si chiama La storia siamo noi, ha fatto una bellissima puntata di 30 minuti, due colleghi che conosco bene, e immagini durissime della guerra. Ovviamente 23.40, perché era pure in ritardo, 23.40 o 23.45, d'accordo, magari non è un tipo di trasmissione che può andare nella fascia protetta o che sia particolarmente indicata per i bambini, perfetto, però si può trovare il modo, ecco, non fa notizie. Eppure basta prendere un aereo da Milano a Malpensa e in 5 ore si è al confine tra la Turchia e la Siria. Io sono stato a Kilis, che è questa località appunto di confine, la mia radio non mi ha fatto andare in Siria è pericoloso, sono morti oltre una trentina di giornalisti stranieri, ma anche locali, anche ovviamente se muore un collega straniero la notizia fa più il giro del mondo, se muore un collega locale un po' meno, ma sono morti anche tanti bravi giornalisti siriani che cercavano di documentare la protesta, quando era ancora una protesta e poi quello che è diventato un conflitto difficile da spiegare con tanti attori, non mi ci voglio addentrare, però per alleggerire anche un po' la chiacchierata volevo portarvi per un attimo con una decina di immagini appunto al confine e nella terra di nessuno tra Turchia e Siria. Oggi la Turchia ospita circa 150.000 rifugiati siriani, il Libano circa 220.000, paese piccolo Libano anche dal punto di vista territoriale, la Giordania circa 200.000, l'Iraq direi 65-66.000. Sono sparpagliati, al confine ci si rende conto di quello che accade, c'è una striscia d'asfalto appunto che separa i due paesi, che ovviamente è minata, la si percorre però su un pezzetto di asfalto e non si esce fuori. La Turchia, con la strana posizione che ha rispetto all'Europa, perché sapete fa parte della NATO, qualcuno vorrebbe avere subito 70 milioni di turchi in tempi brevi integrati all'interno dell'Unione Europea, qualcuno no, però la Turchia sta finanziando e pagando dei campi profughi, una quindicina, quindi sta accogliendo appunto oltre 150.000 rifugiati siriani. Qualcuno di voi ha mai visto una immagine? No, ma eppure, ripeto, basta prendere l'aereo. Da Milano si va a Istanbul in 2 ore e mezza, da Istanbul si arriva a questa città che si chiama Gaziantep e con 1 ora di taxi si arriva. Non ci vuole molto, qualche collega italiano ci è andato quando alcune bombe, non so se vi ricordate, sono cadute non in questa zona, un po' più a est, e hanno ucciso purtroppo 4 turchi. E allora tutti lì per 1 giorno e mezzo e poi ovviamente via. Il nord della Siria è formalmente liberato. Questa Free Syrian Army, questo esercito della Siria libera o libero esercito della Siria meglio, controlla tutta una parte di paese dove pochi giorni fa c'è stato un bombardamento, ma dove per mesi, da ormai direi settembre, fine settembre, il territorio è in mano ribelle. Però non è così facile uscire, cioè uno dovrebbe dire, beh, arrivati lì possiamo uscire, no. Non è così facile, e c'è una ex dogana commerciale fa sorridere un sorriso amaro il fatto che si chiami la porta della pace, e è recintata, quindi i profughi arrivano lì, si accampano e attendono poi di entrare in Turchia. La Turchia li fa entrare un po' alla volta perché non li vuole sparpagliati in giro, tranne chi ha parenti o conoscenti, vuole collocare i rifugiati all'interno di campi profughi, però prima di entrare in Turchia si può rimanere ad aspettare parecchio tempo. Quando sono stato io alla metà di ottobre, in questi 2 chilometri quadrati più o meno, insomma in questo spazio non enorme, c'erano circa 7200 persone, di cui appunto 2000 erano bambini. In condizioni, io ho visto parecchi campi profughi un po' ovunque, non delle peggiori, se così possiamo dire, avevano tutti una tenda consegnata dalla Croce Rossa del Qatar, della Turchia, e qui dovremmo fermarci un attimo, cioè, ma il Qatar perché fa queste opere di bene? Un paese del Golfo Arabo, uno dei principali produttori di petrolio, non dà solo le tende ai profughi, dà le armi ai ribelli, vuole dire la sua all'interno del conflitto, vuole espandere il proprio ruolo regionale. Quella in Siria è una guerra, mi spiace, non ho pensato alla cartina, non per essere didascalico, ma per offrire, è una guerra per interposta persona, cioè gli interessi ormai sono talmente tanti tra i paesi, non è che abbia molti alleati Damasco, ma fondamentalmente l'Iran, i paesi sciiti e la mezzaluna cosiddetta sunnita, quindi le monarchie del Golfo, compreso il Qatar che poi manda le tende per i profughi, in realtà sostengono la ribellione, danno le armi, danno il finanziamento a questi gruppi, salvo che poi alcuni di questi gruppi sono un po' sfuggiti di mano e non si capisce più bene il confine tra ribelli siriani veri e propri, gente che si era stufata del proprio regime, e formazioni che sono considerate vicine ad Al-Qaeda, estremisti, terroristi, espressione anche questa che dovremmo usare con una certa attenzione. All'interno della Siria ci sono degli stranieri che combattono in nome del popolo siriano contro il regime di Damasco. Quando e qualora dovesse finire questa guerra, queste persone avranno un ruolo, e allora sui nostri giornali sentiremo parlare di un paese che sta scivolando nelle mani di Al-Qaeda, di un paese che è nelle mani dei terroristi. Questo sta accadendo da quasi un anno, cioè la presenza di gruppi che non sono propriamente siriani. Il New York Times un anno fa ha scritto una rivoluzione che è stata sequestrata da chi? Da questi gruppi, quasi un anno fa. Quando sarà finito il Mali e quando speriamo, ma non sono in grado ovviamente di fare previsioni, la guerra in Siria dovesse finire, tutti correranno a scrivere e adesso un paese islamico nel cuore del Medio Oriente, e adesso, peccato che questo fenomeno è sotto i nostri occhi e non ce ne stiamo accorgendo più di tanto. Perché? Per incapacità di analisi? No. Perché allora non spieghiamo? Perché è complesso, perché è difficile, perché non si può scrivere in uno spazio piccolo così. E quindi quella guerra è una guerra difficile, una guerra complicata. Faccio un nome famoso, conosciuto, Bernardo Valli di Repubblica, che è uno davvero dei grandi, secondo me, sempre parere personale, giornalisti, che va sul terreno. A 83 anni l'ho incontrato a Beirut, era appena tornato dalla Siria e mi ha raccontato quello che ha visto nel nord della Siria. Io mi sono detto, beato lui, questo signore a 82 anni lo mandano, io ne ho meno della metà e non ci posso andare perché la mia radio non mi manda. Ma non si va a fare gli spericolati, è pericoloso e uno lo deve sapere, però altrimenti o cambia mestiere oppure deve cercare di andare a capire, rischiando, cercando di prendere tutte le precauzioni possibili. Però davvero è fondamentale andare all'interno di questi contesti. È chiaro che è facile in un certo senso, fin troppo, arrivare alla frontiera e vedere che le persone scappano anche a piedi dalla guerra, sul minibus, sul furgoncino, pur di andarsene, oppure come questi signori fanno i pendolari, le famiglie già in Turchia e loro stavano entrando, ho fatto un pezzo con loro su questo pick up, su questa jeep, su questo furgoncino, tornavano verso l'interno, quindi verso la guerra, per vedere le loro case nella zona di Aleppo, se qualcuno le aveva prese, se qualcuno c'era entrato, se erano state colpite. Queste sono situazioni che non sono cambiate, questo accade tuttora. Purtroppo è semplicemente, anche dire semplicemente non è corretto, purtroppo è aumentato il numero, la massa di persone che hanno abbandonato le proprie case, ma le dinamiche sono rimaste quelle. Capite? Allora il ruolo dell'informazione in questa guerra dovrebbe essere quello di aiutarci a capire un po' di più, al di là degli 82 morti nell'università di Aleppo, che è una notizia tragica che deve esserci riportata, ma non possiamo fermarci lì, ma dobbiamo cercare di capire. Vado un po' velocemente, io non ho un orologio e voi alzate la mano come dal dentista se siete stufi, vado velocissimo anche perché magari poi c'è qualche osservazione. Ci spostiamo in un altro contesto, io provo a raccontare le cose che ho visto di persona perché credo che la testimonianza diretta, più magari della teoria un po' iniziale, mi scuso se mi sono dilungato un po', ma era per mettere alcuni paletti, quando uno va, vede, anche qui c'è una... Accade questo, spesso quando si è sul posto, che tu sei qui e a 3 chilometri succede una certa cosa, tu non la vedi fisicamente, ma l'agenzia di stampa, cioè quelli che hanno le notizie, battono questa notizia, il mio collega seduto alla scrivania a Lugano legge la notizia, ti chiama e dice, oh ma lo sai che è successo? No, ma sei lì sul posto, ma io sono qui in questo quartiere di Gaza City e Beit Hanun dista 10 chilometri, Gaza è piccola. Ma non sono lì, e quindi se lì è caduto un missile che ha fatto X morti, io non l'ho visto, stavo dentro l'ospedale di Gaza in quel momento lì. E uno dice, ma com'è possibile? E certo, se tu vai sul posto, hai una visione che comunque è piccola, è parziale, poi cerchi di raccogliere altre informazioni, poi cerchi di, buonasera, cerchi di mettere insieme, cerchi di offrire una visione un po' più ampia, ma... Il tuo punto di vista è un pezzettino, ma è fondamentale, insieme agli altri punti di vista, dovrebbe offrire a chi sta a casa, a chi ascolta, a chi guarda, a chi legge, una visione un po' più ampia per capire quello che sta accadendo. E allora, nella guerra, questa volta breve, 8 giorni, tra Gaza e Israele, i famosi social media di cui parlavamo hanno giocato un ruolo. Perché si scambiava accuse, perché si mandavano dei messaggi. Intanto due numeri per ricordare quello che è successo. 169 morti da una parte, 5 morti israeliani, i gruppi estremisti palestinesi che tirano razzi più o meno artigianali, ma mica tanto artigianali, nel sud di Israele. Io sono stato in una cittadina fuori dalla striscia di Gaza, ero in un centro commerciale, è suonato l'allarme come ho visto nei film di altre epoche, tutti sono scappati dentro, il missile è caduto in un ospedale dove io ero stato 10 minuti prima, per fortuna su un padiglione in costruzione ed era un oggetto di queste dimensioni, un grad che entra attraverso i tunnel dall'Egitto, smontato a pezzi, però non fa piacere a un cittadino israeliano vivere nel timore che possano cadere missili di quel tipo. Dall'altra parte, quando Israele reagisce, lo fa in maniera di una violenza assoluta e inaudita, non ho vergogna a usare questi aggettivi, ne potrei usare molti altri, e soprattutto sproporzionata. Il discorso quando si parla di Israele e i gruppi palestinesi è sempre delicato, non si vuole prendere le parti di una delle due parti, scusate il gioco di parole, ma è indubbio che e va condannato senza se senza ma, è un crimine scagliare un missile, vi ricordate qualcuno, uno è caduto 20 km da Gerusalemme, meno male che non è stata in alcun modo toccata la città, perché ovviamente la portata simbolica e la reazione poi anche israeliana sarebbe stata immagino feroce, però è evidentemente un crimine ed evidentemente un atto di protesta violenta che va condannato. Io ho parlato con delle persone a Gaza che fanno dei ragionamenti diversi, che denunciano l'apartheid, il razzismo di Israele verso Gaza, la chiusura di fatto in una grande prigione a cielo aperto, ma che non tirerebbero un sasso a un soldato israeliano. Quindi c'è una buona parte della popolazione che non condivide questa modalità, ma c'è una parte della popolazione, questi gruppi armati, queste brigate al-Qassam, ma anche altri gruppi, che adottano una strategia di violenza, e Israele risponde con la violenza, come del resto ha fatto ripetutamente in quella regione negli anni. Quindi queste 169 vittime in 8 giorni poteva andare peggio, perché quando io sono stato al funerale, più che al funerale, al lutto in una famiglia, l'ultima vittima, il pomeriggio poche ore prima dell'accordo di pace, era un bambino di 2 anni, colpito perché un missile è arrivato nell'appartamento accanto e lui è rimasto colpito dalle schegge, un bambino di 2 anni. Si parla di 33 o 34 bambini e su queste 169 vittime quasi un centinaio erano civili. Non ci sarà mai nessun processo contro i responsabili israeliani che hanno ordinato questi attacchi. Sapete perché? Perché le persone che anche dovessero intentare causa non sono autorizzate a lasciare la striscia di Gaza per andare in un tribunale di Israele. Quindi anche gli avvocati che da Israele lavorano per queste cose dicono non ci può essere alcun tipo di giustizia penale né civile, perché semplicemente Israele impedisce lo svolgimento di questo. Io sono cose che sono documentate, quindi non ho nessun problema a dirle e sono sicuro di non urtare nessuna sensibilità, anche se il tema è delicato. Ma qui gli elementi in gioco, e qui l'informazione ovviamente gioca un ruolo centrale, in questo tipo di conflitto, lo accennavo in apertura, è un conflitto senza fine e che condiziona molti altri conflitti, quello arabo-israeliano, quello palestinese. Questo perché? Perché poi quando uno è lì si chiede ma perché hanno colpito questa casa? Perché lì abitava uno di Hamas? Bene. Ma perché lì hanno colpito? Ma perché un papà, non ricordo il nome ma avrebbe dignità di essere citato ovviamente, persona conosciuta da tutti, papà di quattro figli, colpito in casa sua, non aveva alcun legame con Hamas? E adesso c'è una famiglia che non ha quel papà. Certo che ci sono anche cinque famiglie israeliane, d'accordo? Ma non si può nemmeno, è delicato il ragionamento, non si può dire più o meno, ma i numeri sono numeri. E quindi è evidente la sproporzione nel tipo di reazione. Ma non solo hanno colpito dei civili, sono stati colpiti anche dei giornalisti. Due reporter che lavoravano per Hamas, Hamas ha vinto delle elezioni legittime, piaccia o non piaccia all'Occidente, c'erano degli osservatori anche europei nel 2007, gennaio 2007, quando Hamas ha vinto le elezioni, e quindi quel pezzetto di terra lì ha scelto questo tipo di rappresentanza. Può non piacere a noi, possono accadere delle cose assolutamente deprecabili, come la scelta di tirare missili su Israele, ma comunque ci sono state delle votazioni, non tocca a noi dare delle patenti di democrazia. Quelle elezioni si svolsero in maniera corretta. Ebbene, due giornalisti che lavoravano per Hamas sono stati colpiti da un missile, così, dall'alto. Gaza è lunga una quarantina di chilometri. Tutti sanno dove c'è tutto, dove ci sono i campi di addestramento dei miliziani, dove ci sono le basi di armi, dove abitano gli esponenti di primo piano. E allora quando dei missili israeliani colpiscono il 14° piano di un palazzo dove ci sono le sedi della stampa internazionale in quei giorni, uffici di Al Jazeera, della Associated Press e di altri ancora, non può essere un errore. La risposta dell'esercito israeliano in quel caso è stata: al 13° piano c'era una sede dei servizi di sicurezza di Hamas che appositamente era vicino alla stampa, così erano sicuri di non essere colpiti. Io ero appena arrivato in aereo a Tel Aviv, a una conferenza stampa c'era il vice primo ministro Moshe Yalon. Questo episodio era successo poche ore prima, ho alzato la mano e gli ho chiesto: scusi, ma avete stabilito che la stampa è un obiettivo legittimo? No, faremo delle indagini, ci deve essere stato un errore e verificheremo. Nessuno ovviamente poi avrà alcuna notizia di queste indagini, magari vengono anche effettuate. Quindi Israele non ha deciso di colpire, così dice il vice primo ministro, non ha deciso di colpire la stampa. Però poi, uno degli ultimi giorni, mentre io ero dentro la striscia di Gaza, su Twitter, fra un attimo vedremo anche il loro account, il loro sito, anche se non si chiama sito quello di Twitter, ma insomma scrive: attenzione, avviso ai giornalisti, l'esercito israeliano, non andate sostanzialmente a intervistare personaggi di Hamas perché loro sono obiettivi legittimi. Quindi se tu stai facendo un'intervista a qualcuno che rappresenta quello che per Israele è il nemico, se ti cade una bomba in testa, amico mio, te l'abbiamo detto, quando si entra a Gaza si sottoscrive una liberatoria, e io l'ho firmata ovviamente, dicendo: siccome sono in corso operazioni militari, non garantiamo la tua sicurezza, se muori sono affari tuoi. Questo è il senso. Prego? No, ecco, uno va sotto la propria responsabilità. Israele dice: noi non sappiamo. Ma quell'avviso di notte è arrivato, questo tweet, attenzione dove vi muovete, è arrivato proprio nelle stesse ore in cui un missile ha fatto questo buco. Io abitavo non nel palazzo che si vede, ma 100 metri un po' più in là, e vi assicuro, non uso espressioni colorite, mi sono spaventato. perché il boato è stato forte, erano le 2 del mattino. Verso l'una e mezza sono caduti 6 missili a distanza di 1 chilometro dove mi trovavo io, col mio registratore sulla finestra, li ho anche registrati, li ho fatti sentire poi ai miei ascoltatori in Ticino la mattina dopo, perché sono riuscito a intercettarli. Dalle 8 di sera bombardavano di santa ragione, ma erano dei suoni un po' lontani. Quando all'una e mezza di notte si è sentito il sibilo, a me non era mai capitato, qualche granata, qualche proiettile, sì, ma sentire il sibilo di un missile e non capire dove sta arrivando, non c'era molto da fare. Ci si spaventa, io non mi vergogno a dirlo. Questi 6 missili hanno centrato tra l'altro ancora degli uffici dove c'erano dei giornalisti. Un collega la mattina dopo, uscendo da Gaza, me l'ha raccontato, e lui si deve essere spaventato un po' più di me perché hanno centrato il piano di sopra. Ma questo missile, dopo questa 5-6 tiri, si è fermato un po', alle 2 questo boato. Ebbene, lì accanto, dall'altro lato, c'erano 3 hotel pieni di giornalisti, io stavo in un appartamento. Sono saltati i vetri e sono saltati tutti i colleghi dal letto, evidentemente. Pochi minuti dopo, sul account, cioè sullo spazio di Twitter dell'esercito israeliano, IDF significa Israeli Defense Forces, quindi l'esercito israeliano, usciva quell'avviso di cui vi accennavo: attenzione, non andate. E lì, diciamo, lui di notte nessuno evidentemente dormiva, in una notte del genere, proprio attraverso Twitter c'è stato tutto un dibattito. Ma possibile? Lo rifaccio vedere, non c'è niente, non c'è una casa. La strumentazione militare israeliana, non solo israeliana, ma in particolare quella degli israeliani, è precisissima. All'inizio di questa settimana di bombe hanno centrato un'automobile con sopra un capo militare di Hamas. Ci sono le riprese, si vede che la macchina supera un furgoncino, probabilmente volevano evitare di fare in quel caso altri morti. Appena questa macchina è da sola, viene colpita da un missile e centrata perfettamente. Ora, questo è un grande spazio tra case, appunto da quel lato ci sono gli alberghi, ci sono la sensazione, probabilmente potrei essere smentito da qualcuno, la sensazione è che sia stato un missile finalizzato a condizionare o a spaventare la stampa straniera. Non hanno centrato l'hotel dei giornalisti. Vi immaginate che cosa sarebbe successo se avessero colpito l'hotel con una cinquantina, erano una cinquantina da una parte e oltre un centinaio dall'altra. Però, capite, questo diventa elemento di, non solo di dibattito, ma diventa elemento di conflitto, perché l'esercito avverte via Twitter, così pure i miliziani dicono: lanciato un missile, attenzione, questa volta arriva a Gerusalemme, che è un luogo ovviamente di una portata simbolica enorme, suonano le sirene, non era mai accaduto, e i miliziani mandano un avviso quasi per farsi belli, per far vedere che stanno per, o che tentano di colpire anche Gerusalemme. Quindi il ruolo, abbiamo messo tante, questo lo salterei proprio perché sennò ci complichiamo. Arrivo alle guerre dimenticate, Luciano, tienimi d'occhio con l'orario. Arrivo alle guerre dimenticate perché in tutto questo flusso, in questi spazi informativi riempiti con tutti gli strumenti, e come abbiamo visto anche quelli nuovi, riempiti con missili veri e missili più o meno con altri obiettivi, ci sono però, e qui sembra un paradosso, a mio parere in parte lo è, ci sono delle guerre che sono totalmente al di fuori. Certamente non è il caso del Medio Oriente, del conflitto in Israele, ma per esempio, continuando il nostro percorso nei luoghi e nelle guerre dimenticate, una tappa fondamentale nella Repubblica Democratica del Congo. Un caso clamoroso, è mia la definizione di clamoroso, lo ribadisco, cioè non ha una logica questa cosa, è dalla fine della guerra in Ruanda, ricordate il famoso massacro, i 100 giorni, via dicendo, una parte di questi guerriglieri andò in Congo. Da allora ci fu un colpo di Stato, caduta di Mobutu, eccetera, eccetera, ma da allora fondamentalmente quel pezzo di Africa, dei Grandi Laghi, non conosce stabilità. C'è una missione dell'ONU, è anche la più costosa, mi sono dimenticato di mettere il costo, credo sia alcuni miliardi di dollari all'anno. Cioè, c'è una presenza internazionale enorme. L'ONU ha una radio, ha un sito internet, cioè, chiunque di noi parla un po' di francese, chiunque parli un po' di francese potrebbe tranquillamente leggere tutti i giorni un sacco di notizie su quello che accade in Congo, sulle difficoltà dei profughi, sulla situazione sul terreno, sulla situazione umanitaria, sulla situazione delle malattie, perché le conseguenze di questo conflitto in un territorio già complesso e già provato ovviamente da una difficoltà, non c'è uno Stato, Kinshasa, la capitale, sta a 2000 km, insomma, l'est del Congo ha un piccolo vantaggio, l'est del Congo, che ha delle miniere d'oro dove da anni, e non solo d'oro, una serie di miniere da anni, il Ruanda estrae tranquillamente una serie di minerali, dà sostegno a questa ribellione. L'ultimo gruppo di ribelli è spuntato a marzo di quest'anno, questo M23 che sta per marzo, 23 marzo, perché era il giorno in cui è iniziata la loro attività, armi, strumenti, automezzi. Un'inchiesta dell'ONU ha stabilito abbastanza velocemente che il Ruanda appoggia questa ribellione, ma il Ruanda è considerato un amico degli americani, diciamolo pure così, sembra un po' una geopolitica da bar, ma qualche volta semplificare rende l'idea, e quindi è un paese il cui presidente Paul Kagame non verrà mai portato davanti a un tribunale penale internazionale per quello che ha fatto durante ai tempi dei massacri, e di questa guerra non sappiamo nulla. Ci sono degli attori precisi, dei ruoli, degli interessi economici. C'è anche in questo caso, questa missione dell'ONU ha un ufficio stampa, un mega ufficio stampa, c'è una radio che trasmette in diverse lingue locali e in francese, quindi chiunque di noi, anche la televisione della diocesi di Fano, non lo dico scherzando, potrebbe recuperare dei filmati, potrebbe, dicendo dov'è la fonte, ma io vado a vedere chi è, se mi fido abbastanza uso questi filmati. Perché? Perché sono credibili, perché c'è una presenza internazionale, perché eccetera eccetera, potremmo raccontare la guerra in Congo quasi quasi stando seduti comodamente, appunto, o a Fano o a Milano o dove volete voi. Ma non faccio la domanda retorica, qualcuno di voi ha letto una riga sul Congo negli ultimi 6 mesi? Perché immagino di sapere la risposta. E perché? E perché? E perché questa tragedia non fa notizia? E perché, non so, ecco, gli sfollati, stavo dicendo, superiore, guardate, al numero dei rifugiati siriani, e lo dico con molto rispetto e senza fare paragoni di nessun tipo, perché ogni tragedia merita il nostro rispetto. Però le proporzioni sono clamorose, sono enormi. Però, cliché, la solita guerra, i soliti africani, non fa notizia. Ma lì non c'è mai la pace. Io sono stato in Congo nel 2003, in quella regione, sono passati 10 anni, all'epoca la situazione era tornata a essere grave perché ha avuto un andamento un po' su e giù questo conflitto, ma non si è mai normalizzata. Per un po' siamo andati come giornalisti stranieri e poi via, un'altra volta con le valigie, noi andiamo, loro restano. Io dico sempre, un po' il dramma umano è doloroso a volte, che tu arrivi lì catapultato, stai lì un po', ce la metti tutta per cercare di capire, anche se capire è un termine a volte un po' eccessivo, per provare a cogliere dei meccanismi, a vedere delle dinamiche, a raccontare il dolore di chi è coinvolto in questa guerra, e poi dopo hai il tuo biglietto di aereo e te ne vieni via. Certo, perché il giornale, la radio, la televisione, 3 giorni, guarda, 5 giorni, proprio a esagerare. Adesso poi che la crisi dei costi è oggettiva, tutti tagliano, figuriamoci. Perché non fa notizia? Io la risposta non ce l'ho. Non è l'unica guerra dimenticata che non fa notizia, ce n'è un'altra che chiama in causa dei personaggi un po' più noti del presidente del Congo, del Ruanda, perché il comandante in capo delle forze americane ha appena giurato per il secondo mandato con quella sfilata che tutti avete visto a Washington sulla Pennsylvania Avenue, grande manifestazione, e il presidente degli Stati Uniti è stato insignito del premio Nobel per la pace ed è il capo, come sapete, delle forze armate statunitensi. Ebbene, la Casa Bianca da anni, sotto l'amministrazione Obama, autorizza i raid dei droni nel nord del Pakistan, aerei senza pilota che colpiscono, dicono loro, chirurgicamente. Peccato che anche qui le fonti, interessanti, chi ci dà i numeri? È iniziato prima di Obama, è iniziato in epoca Bush, però devo dire la verità, anzi la dicono i giornali americani, e queste 5 righe finali del New York Times la dicono lunga: Obama ha intensificato questo tipo di campagna. C'è uno studio della Law School dell'Università di Stanford e della New York University, mi pare che sia uscito nei mesi scorsi, noi ne abbiamo parlato onestamente, la Radio Svizzera, sì, abbiamo fatto un servizio su questa cosa qua, non so quanti di voi in Italia abbiano mai sentito parlare dei droni americani in Pakistan, piuttosto raramente. Eppure questa è una guerra che va avanti da ormai 9 anni e non c'è una dichiarazione di guerra. Gli Stati Uniti non hanno dichiarato guerra al Pakistan, quindi in punta di diritto è una palese violazione delle convenzioni di Ginevra e del diritto internazionale. Gli americani dicono colpiamo i gruppi armati talebani che fanno delle azioni contro le nostre basi in Afghanistan, perché la zona è al confine con l'Afghanistan, quindi una forma di autodifesa, di prevenzione di ulteriori attacchi contro di noi. Il Pakistan alza la mano e dice, beh, però, scusate, la nostra sovranità, però scusate, veramente avete colpito a marzo scorso 40 civili uccisi. Gli Stati Uniti pagano una gigantesca quantità di aiuti militari al Pakistan. L'esercito pakistano sta in parte in piedi con i soldi americani. Quindi questo chieder conto a Washington, avete finito di ammazzarci le persone al nord, purtroppo è necessariamente sottoposto a un condizionamento. Gli Stati Uniti dovessero dire domani mattina, vabbè, non volete più che facciamo i raid nel nord con questi aerei, con questi droni, noi domani mattina non vi diamo più una lira. E l'esercito pakistano non sta più in piedi, peraltro è un esercito numeroso e costoso, come sapete, tra l'altro si tratta anche di una potenza nucleare, nei giorni scorsi sono state ancora delle scaramucce con l'India al confine, però questa è una guerra, penso che si possa definire così, in tutte quelle che prima abbiamo all'inizio definito, asimmetrica, perché le persone che abitano nel nord del Waziristan, che non sono tutti talebani cattivi, ma sono dei comuni civili, dei pakistani che hanno l'unico loro dramma è essere, trovarsi in quelle regioni lì, non hanno nessun modo per far sentire la propria voce, quindi più asimmetrica di così una guerra, la principale potenza militare mondiale e dei villaggi di montagna. Ebbene, in questo studio di queste due università americane si diceva, guardate che è dura la vita, di 24 ore al giorno questi droni girano, io a Gaza li ho sentiti perché anche gli israeliani hanno i droni, sono giorno e notte, giorno e notte, giorno e notte, durante il giorno uno non ci fa caso tanto, la notte, ovviamente con meno ruolo, uno ha questo tormento nell'orecchio, non puoi spegnere, non è una presa della corrente che fa un rumorino, ce l'hai nel cervello dalla mattina alla sera. Ebbene, questo rapporto di questa università americana diceva, le famiglie non mandano più i bambini a scuola nel nord del Pakistan, per paura che durante il tragitto vengano colpiti, cioè non ci si ritrova a gruppetti perché qualche aereo che manda immagini di un gruppo di persone che si ritrovano, può essere visto da qualcuno, il comando negli Stati Uniti, in una serie di stanze ci sono delle persone che vedono immagini e schiacciando un pulsante fanno partire questi missili. Cioè, guardate che è veramente incredibile questa cosa e accade, non è un'esagerazione della stampa, semmai la stampa non ne parla abbastanza, in America c'è un po' di dibattito, non c'è un bilancio ufficiale. Qual è la mia fonte? Chi me lo dice? Gli americani. Oggi abbiamo colpito tre capi, tre leader del TAA, uno dei gruppi talebani più... E allora la stampa scrive, colpiti tre, e lo dice il Pentagono. Ma noi come facciamo ad andare a vedere, andare a chiedere, scusate, ne hanno colpiti tre, è vero? Solo tre? Beh, ne hanno colpiti tre, più altri sette civili, perché i tre si nascondevano in una casa, forse erano a casa loro, pur essendo persone che si rendono protagoniste di atti violenti, d'accordo, ma i loro familiari, in base a qualsiasi convenzione, al diritto, al buon senso, non c'entrano nulla. Questo accade, non vediamo foto, non vediamo testimonianze, salvo appunto, capite bene, il rapporto di una università americana, quanto conta? Conta perché il New York Times ne parla un giorno, conta... Da noi non conta perché tanto sono notizie di cui non si parla, ma anche lì dopo un po' questa guerra torna a essere dimenticata. Arrivo al Mali prima che qualcuno svenga dalla stanchezza. Questa è proprio la foto di una mia fotografia di un viaggio di qualche anno fa. Il Mali prima dell'intervento francese, eravamo partiti da qui. Questa è una moschea di fango a Djenné o Djenné. Tutte le moschee nel nord del Mali sono fatte con questa... con questa tecnica, forse potevo scegliere un'altra con la persona, l'altezza di una persona è sotto quel legno, quella specie di legno che si vede, quindi è di una ventina di metri questa specie di guglia che viene sistemata periodicamente tutti gli anni col fango, davanti c'è un mercato coloratissimo, per chi frequenta un po' l'Africa ci si può immaginare in un attimo colori, odori e rumori di questa piazza che è fatta di fango, intorno sono case più o meno fatte con la stessa tecnica. Per dire che cosa? Per dire che il Mali esisteva anche prima che la Francia scendesse con quasi 3.000 uomini a liberare il paese. il male stava in fondo a tutte le classifiche, ce n'è una, si chiama Human Index, suona un po' strana, indice di sviluppo umano, ma è una specie di statistica che le Nazioni Unite compilano tutti gli anni sulla base di una serie di parametri, per esempio presenza di medici, analfabetismo, mortalità infantile, via dicendo, e se ne stila una sorta di graduatoria nei paesi dove si vive meglio al numero 1, si vive meglio al numero 100, peggio al numero 181. Mancano un po' di paesi del mondo, ma fondamentalmente ci sono quasi tutti. Il Mali, nell'ultimo indice, stava proprio in fondo, 175esimo posto. Cosa voglio dire con questo? Che i problemi del Mali non nascono la mattina in cui qualcuno ci viene a dire che c'è Al-Qaeda nel nord del Mali. C'è un problema di sviluppo, c'è un problema di risorse, c'è un problema di distribuzione delle risorse, di accesso a queste risorse. Ci sono i Tuareg che nel nord, che è fondamentalmente Sahara desertico, da anni chiedono per esempio al governo centrale di Bamako, della capitale del Mali, di avere più accesso all'istruzione, più accesso alla sanità. Hanno fatto delle rivolte i Tuareg, hanno fatto una guerra. A Timbuktu c'è la Flamme della Paix, si chiama, è una grande costruzione, una specie di monumento realizzato con le armi consegnate dai Tuareg negli anni 90. C'è stato un processo di pace. Cioè, un paese che ha una sua storia, una sua cultura, ha una serie di popolazioni che parlano lingue diverse, i Bambara, i Peul, via dicendo, alcuni sono più stanziali, alcuni sono più nomadi. Ma il Mali non nasce a gennaio del 2013. Ha una storia, c'è un centro di ricerca medica di un Piero Coppo, di un famoso medico che da 20 anni studia i sistemi di medicina tradizionale. Insomma, c'è questa falesia dei Dogon, non so se qualcuno ha mai sentito parlare, famosi Dogon, popolo della cosmogonia particolare, grandi studiosi francesi, nei primi anni del Novecento, anche prima, sta finendo la voce, siete saldi, andavano a studiare l'origine del mondo raccontata da queste popolazioni, una cosmogonia davvero complessa, le loro divinità, i loro meccanismi. Io sono stato in questa falesia, in questa specie di collina anni fa, però ho incontrato anni fa dei missionari, non cattolici, passato nel termine, missionari, degli emissari, degli inviati, che arrivavano dai paesi del Golfo Arabo, dal Kuwait e dal Qatar. Vi ricordate quando abbiamo parlato del Qatar e del ruolo che vuole avere in Libia? Questi signori avevano delle noci di cola, che è un frutto locale, che sono particolarmente preziose, se ne regala una, forse chi c'è stato, perché è preziosa. Arrivavano con delle jeep con dei sacchi di noci di cola, per convincere i capi villaggio a convertirsi al wahabismo, alla parte, quella di, diciamo, a quella corrente musulmana che in alcune sue manifestazioni, salafita per intenderci, diventa poi un po' più estrema. Il Mali è un paese musulmano dove c'erano missionari, quelli sì, sia cattolici che cristiani di altre confessioni, dove c'erano missionari che avevano la loro radio, c'è cioè una biblioteca a Bamako dei Padri Bianchi, e dove tutto questo funzionava. Cioè, quell'Islam cattivo, con molte virgolette lo sto dicendo ovviamente, di cui ci parlano questi gruppuscoli che sono arrivati dal sud dell'Algeria, che sono arrivati con queste jeep a occupare il nord del Mali, non hanno nulla a che vedere con la popolazione locale. Però prima che la Francia andasse in Mali, sfido chiunque di voi ad aver letto negli ultimi 2 anni, 3 anni, 5 anni, o offro una pizza che mi trova un articolo di giornale, un articolo su un grande quotidiano che ci parlasse del Mali, dei suoi problemi, della difficoltà dei Tuareg. Non fa notizia, semplicemente non fa notizia. Adesso arriva una mattina la Francia, ma lo sapete che un anno fa c'è stato un colpo di Stato in Mali, hanno tenuto sequestrato il Presidente. Questi gruppi islamisti sono arrivati nel nord del Mali, anche loro più o meno negli stessi mesi, gennaio-febbraio dell'anno scorso. Hanno distrutto alcuni monumenti a Timbuktu, tra cui alcune tombe, follia iconoclasta. Però sì, qualche cosina se ne è parlato su qualche giornale francese. A un certo punto, dopo Natale, fanno questa avanzata verso sud. Si vede che l'ambasciatore francese si è svegliato con più attenzione, manda messaggi urgenti e la Francia, cioè, io non so se ci rendiamo conto, un paese europeo prende va a fare una guerra in un paese africano, dicendo che vuole difendere questo paese africano, con grande sostegno da Barroso, dal Presidente dell'Unione Europea, tutti quanti a dire meno male che la Francia è andata a fare questa cosa qui. Però il Corriere della Sera scrive, nel paese, in un pezzo sul Mali, nel paese attualmente si concentrano alcune delle popolazioni più povere di tutta l'Africa che possono risultare facilmente condizionabili dai messaggi estremisti. In questo articolo, pagina 5, la Francia, possibile intervento di truppe di paesi europei in Mali, l'Italia, come abbiamo detto 20 volte, manderà qualche aereo, e noi, ripeto, non è una critica al collega, ma è la banalità, il cliché che il principale quotidiano italiano reitera. Paese di poveretti e dove tutti si fanno condizionare dalle sirene dell'estremismo. No, non vi pare una violazione della dignità di un popolo che ci viene descritto come un popolo di persone che non hanno alcuna capacità di ragionare, facilmente condizionabili dagli estremisti? E perché non andiamo a vedere le cause? Perché non ci sono in quella regione una serie di interventi? Perché vicino al Mali c'è il Niger, da dove la Francia prende il 75% della sua energia nucleare, che costituisce la gran parte dell'energia del paese? Perché la Francia non ci dicono che è interessata a quella regione per motivi geopolitici? Perché non ci dicono che la Francia ha un interesse economico diretto in quella regione? Perché i confini non c'è nella nostra cartina immaginaria, i confini lì sono di sabbia, quindi Mali, Niger, sono tutti lì con 4 jeep e un po' di mitragliatrici. Questi signori potevano arrivare in 2 giorni nel luogo dove la Francia estrae il suo uranio, e questa roba avrebbe messo in ginocchio la Francia. Il New York Times l'ha scritto ieri o l'altro ieri, l'ho visto su un tweet, un articolo che non avevo visto francamente, però la Francia, e mi arrabbio su queste cose, mi arrabbio, finisco qui, non riesco più a essere oggettivo, semmai lo sia stato finora, ma quando anni fa c'è stata una protesta nel nord del Niger, io ho cercato dall'Algeria di entrare nel nord del Niger e non ci sono riuscito, c'era il problema dell'uranio, ma voi sapete che questa roba qui, tutte le volte che la dico fa sorridere, tanto è incredibile. Quando gli Stati Uniti iniziarono sotto l'epoca, durante l'epoca Bush, la guerra in Iraq nel 2003, si disse che l'uranio veniva dal Niger, dove la Francia prende il suo uranio per le centrali nucleari. C'era una piccola associazione del Niger che fece causa agli Stati Uniti dicendo non permettetevi di dire queste cose perché non era vero. Ma capite, chi è che il Niger può difendersi? Chi è che può alzare la mano in Mali e dire scusate, non siamo una delle popolazioni più povere di tutta l'Africa, abbiamo una serie di problemi, certo che lo siamo, numeri alla mano, ma capite che detto così, uno dei principali quotidiani europei che si permette di dire che in Mali vivono dei poveretti, che quindi il primo estremista che passa gli dà un ascolto. Questo è il modo di informazione che noi dobbiamo cercare di smontare, di criticare, abbiamo tutto il diritto, anche perché paghiamo un euro, forse era un sabato, no, 1,50 euro, sì perché c'è l'altro inserto, e devo leggere queste banalità. Allora, il tentativo, che non posso certo esaurirlo io, è quello di provare a essere il più possibile critici e cattivi, e non fidarsi, e non accontentarsi di una definizione, proprio di una volgarità nella sua banalità, che urta, secondo me, la sensibilità di tanti lettori normali, che dicono, no, scusa un attimo, ma come ti permetti di dire una cosa del genere? Però siccome di Mali non ci raccontava nulla nessuno, capite che è un cane che si morde la coda, se nessuno mi racconta quali sono i veri problemi del Mali, il primo che lo racconta mi dipinge un paese di 4 poveretti che ascoltano il primo estremista che passa, e invece è un anno che questa situazione va avanti, è un anno che le cancellerie occidentali sapevano perfettamente che cosa accadeva, ma c'era altro, ricordate che poco più di un anno fa c'era la Libia. Siamo partiti da lì e chiudo lì. 8 mesi è durato l'intervento militare. L'Italia era direttamente coinvolta, sia dal punto di vista economico, perché ci è costata un sacco di soldi quella cosa, sia per le basi fornite in appoggio alla NATO, ad altri paesi, sia per le missioni compiute dalla nostra aviazione, sia per la presenza della Marina italiana nel Mediterraneo davanti alle coste libiche. Quasi 700.000 profughi nei paesi vicini, i paesi vicini, destra e sinistra della Libia, Tunisia ed Egitto, visto da me, visto per voi, Egitto e Tunisia, erano due paesi che in quel momento lì, mentre c'è quella guerra, uscivano, per così dire, dalle loro rivoluzioni. Spostiamo indietro la lancetta del tempo, gennaio del 2011 non è 20 anni fa, sono un paio di anni fa, prima la Tunisia, poi l'Egitto, dicevamo prima processi complicati, processi lunghi, ma sono due paesi che affrontano una fase molto delicata, scoppia in mezzo la Libia e 700.000 persone scappano verso questi due paesi. In Italia ne arrivarono 22 e il governo dell'epoca, che era il governo Berlusconi, chiese aiuto all'Europa, 22.000. Gli altri due paesi usciti dalle rivoluzioni si fecero carico di 700.000 profughi. Blocco dei beni della famiglia Gheddafi, la loro presenza, la citavo prima, en passant, all'interno della nostra economia, ma non è una presenza da poco. Io cito davvero sempre la Juventus e Unicredit, perché sono cose di tutti i giorni, di tutti i giorni. Quindi la Libia stava dentro i nostri stadi e i nostri portafogli. Cosa sappiamo oggi di chi è il primo ministro libico, delle elezioni che ci saranno, di quello che sta accadendo, che fine hanno fatto i gruppi armati, chi controlla Bengasi, perché succede tutto questo a Bengasi, l'attentato in cui muore un ambasciatore americano, console, ma insomma, capite, la segretaria di Stato uscente Hillary Clinton ha dovuto parlarne ancora un paio di giorni fa davanti a una commissione del Congresso, cioè, Notizie enormi, citavo prima l'Italia che chiude il suo consolato, però abbiamo le elezioni, meglio non parlarne, ma come? La presenza storica italiana nella Cirenaica affonda a parecchi decenni fa, il grande Angelo Del Boca, storico del colonialismo, ne ha scritto, è una presenza che sapete con la Libia è davvero vicina, Gheddafi ricevuto con i grandi onori, con le tende, i beduini e le amazzoni, oggi della Libia, chiudo, oggi della Libia non si parla quasi più. E perché ne fa notizia? Non lo so, non ho la risposta, è una provocazione, la metto qua. Perché non riusciamo a dare un minimo di costanza? Chiudo con delle immagini. Cosa resta però di questa guerra? Restano delle cose molto precise e concrete. Ecco la foto con cui abbiamo iniziato la nostra conversazione. Restano 1.800 morti, o forse di più, nella traversata del Canale di Sicilia. Stasera ne parleremo nell'inchiesta televisiva. Badate, non hanno un nome, non hanno un cognome, non sappiamo chi sono, sono delle famiglie che li piangono, ma non c'è una lista dettagliata. Restano 2.600 profughi, ecco l'immagine, nel campo di Shusha Camp, è un campo profughi nell'estremo sud della Tunisia, al confine con la Libia. E restano i 20.000 richiedenti d'asilo che dal 1 marzo non avranno più alcun tipo di protezione, ergo né vitto né alloggio, garantito dal cosiddetto programma Emergenza Nord Africa, parallelamente al sistema di accoglienza per i richiedenti d'asilo. Queste persone, ad alcuni di loro è stato riconosciuto lo status, pochissime, ma 20.000, alcune è stata respinta la domanda di asilo, ma circa 20.000 non avranno più alcun tipo di assistenza. Non c'è un programma. Questo è quello che resta della guerra in Libia. E sentiremo parlare, perché magari a livello locale ci potranno essere situazioni un po' difficili da gestire. Chiudo con qualche immagine, le stiamo commentando e sarete anche appunto stanchi di starmi a sentire. Ma qui in questo campo erano migranti che sono scappati da altri paesi africani, Corno d'Africa, e che in Libia avevano un lavoro. Molti di loro non sarebbero mai arrivati in Italia, sono venuti perché c'era la guerra. Eppure questa guerra è stata autorizzata dall'ONU con una risoluzione che diceva che imponeva la protezione dei civili coinvolti nel conflitto. Questi civili, che pure sono persone, sono esseri umani, sono dovuti scappare dalla Libia perché a un certo punto le persone di colore venivano accusate di essere complici di Gheddafi, perché Gheddafi aveva dei mercenari africani. Ebbene, erano 4.000 quando ho visitato il campo, circa 1 miliardo di persone sono partite, 2.600 è un esempio per dire che cosa resta di una guerra. E noi mai leggeremo due righe di questo Shusha Camp su un giornale italiano. E non è difficile andare, basta prendere un aereo, andare a Tunisi, prendere un altro, andare a Gerba, la Gerba turistica per intenderci, e andare lì. C'era un missionario italiano, tra l'altro, che però questa piccola chiesa è stata poi chiusa un paio di mesi fa per delle tensioni all'interno del campo. Però di quel conflitto queste persone ne pagano ancora le conseguenze. Conflitto che la NATO ha voluto per aiutare i ribelli anti-Gheddafi. Io non sto a dire che se è stato un intervento giusto oppure no. Le conseguenze, quello che resta, quello che l'informazione potrebbe fare, capire il futuro di queste persone, capire il futuro del paese, capire come sta andando la transizione, capire che questi barconi ormeggiati a Zerzis nel sud della Tunisia sono stati usati ancora poco più di un anno fa, quando dalla Tunisia un enorme numero di ragazzi è scappato a bordo delle barche per raggiungere Lampedusa e la Sicilia, quindi da lì si continua a scappare. Tripoli, da lì lontano, ma il confine era proprio qualche chilometro, e quindi si sta qui in attesa di un pezzo di carta che è una specie di salvacondotto per chi riesce ad averlo, e cioè l'autorizzazione dell'agenzia dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, eccolo qui, questo era l'appuntamento addirittura, per andare a parlare con qualche funzionario, per chiedere di essere trasferiti altrove e di avere una vita dignitosa. Questo di solito è un sequel, no? È la parte che dovrebbe venire dopo il film principale. Il film principale è stata la guerra in Libia, il dopo non ce lo raccontano. Stasera parleremo in particolare di un gruppo di migranti che a Lampedusa non è mai arrivato. Chiudo perché ne abbiamo messo sul tavolo tanti argomenti. Guerra e informazione. È fondamentale cercare di capire anche quando c'è una guerra, che cosa sta accadendo, chi c'è dietro, quali sono i motivi, e non accontentarsi di quello che ci viene offerto o non dato, come in alcuni casi, dai principali mezzi di informazione. Gli strumenti ci sono, i social media sono uno di quelli, e tocca a noi, se lo vogliamo, andare a cercare qualche spiegazione in più e non fermarci alla superficie. Grazie. So che ore siano, magari tardissimo.
No, non ho guardato neanch'io l'orologio, ma penso che abbiamo tutti ascoltato appassionatamente questi racconti drammatici, importanti. Io penso che di queste cose dovremmo occuparcene almeno per due motivi. Uno, anche solo per motivi umanitari, per comprendere chi ci sta attorno, ma credo l'altro motivo è anche che se noi continuiamo a non occuparci di queste questioni, poi queste questioni si occuperanno di noi, perché ormai siamo in un mondo in cui tutte le questioni sono estremamente legate e le guerre, i conflitti hanno sempre ragioni che poi ci possono toccare da vicino, in qualche caso può essere il petrolio, in altri potrà in futuro essere l'acqua, quindi credo che bisognerebbe lavorare nei momenti cosiddetti di pace per cercare di costruire un mondo che abbia relazioni di cooperazione, di sostenibilità con i paesi, e non di lasciare che il mondo vada per la sua strada con i ricchi potenti che spadroneggiano e che poi inevitabilmente intervengono quando i loro interessi sono messi in gioco. Penso che abbiamo ancora un po' di tempo per qualche domanda, qualche commento, sono tante le cose ascoltate, penso che abbiano suscitato anche molti stimoli. Sì, Claudio, guarda, vieni qui, intanto io prendo quello volante.
No, voglio dire che io facevo sì con la testa, perché sono stato 3 anni fa in Mali, un posto bellissimo. Mi piange veramente il cuore pensare che una regione così povera, magari lo sono anche l'Afghanistan, l'Iraq e altri posti, quindi che io non ho conosciuto, ma che sia attraversata da una guerra che probabilmente colpisce solamente, quasi esclusivamente, o in gran parte la popolazione civile. Prima si diceva che effettivamente un posto povero è facilmente corruttibile. Non so se qui, non lo vedo, ma un amico mio che ha avuto rapporti con i Mali per ragioni di lavoro per tanti anni diceva che già da un anno questi gruppi armati nel nord del paese hanno cacciato via i Tuareg e offrivano parecchi soldi alle popolazioni locali che si arruolavano, comunque che aderivano alle loro idee, oppure chi faceva troppa resistenza gli tagliava le mani. Quindi c'era già da tempo un'attività di questo tipo di conquista che è stata lasciata andare per troppo tempo. Quindi io mi chiedo con quale faccia, con quale onestà, con quale credibilità i nostri governi europei, che si facciano per i difensori dei diritti umani in tutto il mondo, poi continuano a dirci che vanno a fare le guerre o a fare interventi militari per ristabilire il diritto, la pace, la sicurezza dei civili, quando in realtà per fare questo dovrebbero intervenire molto prima che i conflitti sorgano, dovrebbero capire come diceva lei prima, come si evolve la società, quali sono i problemi che poi generano e possono far aprire le porte a interventi esterni che tendono a destabilizzare i paesi. Quindi io credo, la mia analisi è questa, che i nostri interventi, l'Italia in Libia è stata poco furba, doveva rimanere neutrale perché aveva grossi interessi in gioco, invece i nostri interventi sono finalizzati esclusivamente a difendere i nostri interessi. Io credo che questo sia l'unico, dopo aver ragionato sui fatti che sono accaduti in Iraq, in Afghanistan, in Libia, quello che sta accadendo in Siria, eccetera, è solamente questo, sono i nostri interessi economici che a un certo punto diventano, non si possono più trascurare, e allora si va lì. E poi dopo quel che succede dopo ce ne freghiamo altamente, poi ci può essere più povertà, più violenza, guardiamo l'Iraq di questi giorni, bombe continuamente, civili che muoiono, paesi instabili che non hanno un governo, non hanno non hanno libertà, non hanno diritti, però a quel punto non ce ne frega più niente, magari sono peggio di prima. Io in considerazione chiedo, ma è possibile che nel nostro paese, in Italia, non c'è nessuno che... Nessuno, almeno io non ne ho conoscenza, i partiti, forse politici, che propongono al governo che dica che questo paese deve diventare un paese neutrale, che deve smettere di andare in giro a fare guerre, ma deve abolire gli eserciti di offesa, ma deve solo avere una forza di pace del paese che serva eventualmente a difendersi da attacchi esterni che non arriveranno mai se non dai nostri vicini guerrafondai. Grazie.
Sì, facciamo altre domande. Volevo solo aggiungere a quello che diceva Claudio, che nel 1991, nel silenzio del Parlamento, è stato approvato il cosiddetto nuovo modello di difesa italiano, che prevede espressamente le cose che diceva Claudio, cioè che il nostro esercito, in barba all'articolo 11 della Costituzione, può intervenire in ogni luogo del mondo dove siano in gioco gli interessi economici dell'Italia. Quindi questo ha aperto, 1991, prima guerra del Golfo, ha aperto la strada alle cosiddette guerre umanitarie, guerre per portare la pace e così via. E un mese fa il Parlamento, su proposta del governo, ha rinnovato questo nuovo modello di difesa, peggiorandolo se possibile ulteriormente, nel silenzio del dibattito, perché almeno se si dibattesse poi democraticamente, se prevale questa idea, ma nel totale silenzio dei partiti, dell'opinione pubblica, che assolutamente non conosce queste cose. Non so quanti di voi sapevano queste cose, ma questa è la situazione ufficiale della posizione dell'esercito italiano e del governo in carica un mese fa. C'è un microfono volante. Teo.
Mi collegavo proprio a questo discorso perché stavo appunto pensando che non ci sarebbe bisogno che le forze politiche prendessero una posizione su questo punto, perché l'Italia ha già preso una posizione chiara con la Costituzione, chiarissima, limpidissima, che consente l'uso della forza solo per difendere il territorio nazionale, oppure quando è l'ONU che ce lo chiede, avendo aderito alla portata. Tutti gli altri casi sono tutti illegittimi, anche se la NATO interviene e ci dice Italia partecipa, noi non potremmo partecipare, perché il trattato NATO è un trattato di mutua difesa. Se è la necessità di difendere il territorio di uno dei paesi aderenti, allora è come se dovessimo difendere il nostro, e così. Ma in tutti gli altri casi sono tutte guerre illegittime. Quindi l'Italia, la posizione l'ha già presa, il problema è che di queste cose non si parla, addirittura. Io ricordo quando ci fu la guerra in Kosovo, lì probabilmente abbiamo fatto il capolavoro, abbiamo cominciato a bombardare in Serbia dicendo, il Presidente del Consiglio diceva che noi difendevamo lo spazio aereo italiano, quindi gli aerei servivano solo per assicurarci che aerei serbi non arrivassero in Italia. A un certo punto uno dei nostri aviatori ha detto, ma cosa difendiamo? Noi stiamo scortando il caccia che vanno a bombardare e colpiamo la contraerea, i radar, e quindi bombardiamo il territorio serbo. Quindi non era passato nemmeno per il Parlamento, posto che anche se fosse dopo sono passati, il Parlamento autorizzava, era tutto illegittimo come abbiamo detto, perché non c'era la NATO deciso, non c'era un mandato ONU, non c'era nulla, ma addirittura senza passare per il Parlamento. Tutte queste cose sono passate così quasi nell'indifferenza generale.
nessuno ha pensato di chiamare a rispondere a queste persone, perché quando si compie un atto illegittimo e si uccidono delle persone, e quell'atto non è coperto da una, come dire, da, dall'esercizio di un dovere o di un esercizio legittimo di un potere, si deve rispondere, come tutti i cittadini rispondono. Chi ha autorizzato questi fatti dovrebbe essere chiamato a rispondere, ma noi non abbiamo la coscienza in Italia, ormai l'abbiamo persa purtroppo, non ci rendiamo conto che quello che è sancito dalla Corte Penale è veramente, come dire, una profezia, perché si trova sempre il motivo per giustificare una guerra, lo si inventa, armi di distruzione di massa, con i mezzi di distrazione di massa, si riesce sempre a giustificare. C'è solo un limite per poter evitare queste cose, quello che ci hanno dato i padri sirleti. Noi bisogna che, come cittadini, prendiamo coscienza con forza di questo, e anche come Chiesa, e veramente ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di impedire che ad ogni occasione, fino agli anni, i primi anni 80, l'Italia fondamentalmente, forse io per età magari non posso non avere memoria, perché non, mi sembra che avessimo sostanzialmente abbastanza rispettato, ma dagli anni 80 in poi veramente noi la Costituzione l'abbiamo dimenticata. Bisogna che come cittadini, ecco, ci assumiamo questa responsabilità di impedire o comunque di far sentire la nostra voce, che non è tollerabile.
Sì, grazie. Voglio solo ricordare qual è Matteo Soldaia del Manno, che Matteo è avvocato, come sapete, e ha collaborato con alcuni giuristi molti anni fa proprio per approfondire e proporre una denuncia per coloro che hanno avviato l'Italia in tutte le guerre dagli anni 90 in poi. Quindi ha detto, insomma, le cose che ha detto le ha dette con grande cognizione di causa, e ricordo i giuristi che in quegli anni si impegnarono proprio in questo settore. Manna, prego.
Allora, io volevo fare una domanda che spero con riflessione. Abbiamo parlato prima dei droni, no?
Sì, no, droni.
Questi anni senza pilota, più nella nostra nuova ricognizione, ma troppo oggi sono anche armati, con altre decisioni. Qui siamo una scuola di pace e quindi ci dobbiamo, come io personalmente, dobbiamo porre per tutto il problema estero, no? La storia purtroppo dei conflitti militari ci porta da conflitti in cui gli eserciti con le spade si laceravano, e quindi c'era un coinvolgimento emotivo, e forse anche etico, e più diretto, perché se non sa quello che c'è di fronte qua al pavimento nella prima guerra mondiale, secondo me è diverso da schiacciare un pulsante a migliaia di chilometri di distanza in quello che potrebbe essere un videogioco. Perché in molti videogiochi, io vi garantisco, ci sono dei simulatori di volo, qui è quello,
sono un pilota.
Potete tranquillamente addestrare un ragazzo che fa quella cosa, ve lo garantisco tranquillamente, io tra l'altro ho l'esperienza aeronautica, lui lo sa, vi garantisco che è così. E quindi questo aspetto, dove oggi la tecnologia, la riflessione scritta, ci permette di avere delle armi che rendono impersonale l'azione che si fa rispetto, cioè prima ci voleva molto più coinvolgimento emotivo a pensare con la spada quello che si stava davanti, oggi è molto più facile, soprattutto se c'è anche delle scuse psicologiche, schiacciare un bottone in quello che sembra un videogioco, no? E quindi questo è pericoloso anche da un punto di vista etico, cioè è pericoloso rendere troppo facile la decisione per chi schiaccia il bottone. Questa è la prima. Sempre sui droni, forse molti non lo sanno, ma Sigonella ci abbiamo, si sta ora finendo di spiegare, il principale centro operativo di ricerca e sviluppo dei droni in Europa. E non sono solo i droni che stanno già utilizzando in tante parti del mondo, anche gli israeliani, ci sono anche quelli di nuova generazione che sono assai più terribili. E questo, diciamo, era l'intervento sui droni. E poi un'altra considerazione invece sulla guerra mediatica, e cioè sulle informazioni che passano e quanto condizionano o meno il sentire pubblico e quindi la reazione dei governi, no? Perché la reazione dei governi c'è in qualche caso, tutto se c'è l'interesse economico, politico, è chiaro, in qualche caso qualcosina di più si fa se l'opinione pubblica si solleva. Ecco allora che c'è il caso umanitario della bambina con la leucemia in Bosnia, che fu andata a prendere con C-130 le forze armate inglesi, che commosse il mondo, o altri casi. Quindi da questo punto di vista la stampa e i media sono una forza armata, le forze armate oggi hanno praticamente ogni forza armata oggi è stato maggiore, diciamo, che quanto che si occupa di comunicazione, cioè, è anche importante, mentre nella seconda guerra mondiale erano pochi ufficiali, oggi ci sono la spesa, abbiamo un reparto dell'esercito italiano che si occupa di comunicazione e guerra psicologica, qui non è che si occupa tutto il mondo, no? Molti non lo sanno questo. Quindi i media sostanzialmente fanno un'azione sullo schema mentale di riferimento che ha la persona, le persone hanno usato gli schemi mentali di riferimento, si va a incitare, a colpire quello per cui si è più sensibili, di modo da poi creare una reazione. Quindi io credo a questo punto che ognuno di noi, soprattutto chi ha cuore la pace vera, prima di tutto devo fare riflessione, prima di tutto forse per essere veramente pacifisti migliori bisognerebbe conoscere meglio la guerra, perché solo chi conosce veramente gli errori della guerra riesce a essere veramente fino a fuori. Io non credo che un soldato della prima guerra mondiale si riceva per te un estra pacifista, no, non si chiama per il diritto. E in secondo luogo credo che ognuno di noi debba riflettere che ha un po' il dovere anche di andare a cercare le notizie e non solo di prendere la prima cosa che ci capita. Grazie.
Speciale per il Sahel.
Speciale del Mali e dei paesi di quell'area. E proprio in quei giorni che è scoppiata questa guerra da parte della Francia, si trovava nella capitale del Mali. Ha dichiarato su vari giornali, su vari fonti, che verso l'una o le due di quel giorno è stata una grande fortuna che sia scoppiata la guerra, perché stavano arrivando questi ribelli proprio nella sede dove lui aveva un convegno, un incontro, e non ha fatto nessuna osservazione di nessun genere, di approfondimento sulle cause di questo intervento militare francese. Non ha detto niente, anzi ha applaudito. Romano Prodi è stato Presidente del Consiglio dei Ministri d'Europa e Presidente della Commissione Europea. Non ho capito questo modo di commentare le crisi di guerra da parte di Romano Prodi.
Sì, vorrei ricordare chi va via, ci sono le due firme da mettere fuori con la compagnia della situazione giuridico dell'embrione. Se ci sono altre domande, commenti, se no andiamo a chiudere.
Grazie, grazie per gli spunti. Rapidissimo, non posso che condividere fondamentalmente tutti gli interventi, soprattutto siamo partiti parlando della la domanda a Claudio, se ho capito bene, diceva ma perché non, finalmente non ci collochiamo laddove la nostra Costituzione ci avrebbe già collocato? Io non so rispondere a questa domanda, non posso far altro che rigirarla a qualcuno quando dovesse capitarmi. Ricordo appunto anche il dibattito sul Kosovo, anche perché i governi non erano proprio di centrodestra all'epoca, per cui ci fu un dibattito, ci fu un'azione che iniziò prima del tempo, come anche questa volta, lo schema purtroppo si ripete, è accaduto anche sull'Iraq, ma poi l'ONU ci ha messo in una pezza, stava per accadere sulla Libia, lo accennavo prima, cioè la Francia che si è vista sfilare dal naso la Tunisia, non si sono accorti i francesi di quello che accadeva in Tunisia, in Libia sono intervenuti quasi, tra virgolette, poco prima della risoluzione dell'ONU, cioè i francesi avevano già comunicato a chi dovevano che loro avrebbero bombardato in Libia, da cui la decisione rapida dell'ONU di questa famosa risoluzione, cioè di questo documento che, come ricordavo prima, autorizzava la difesa dei civili coinvolti nel conflitto con una mistificazione retorica ai limiti dell'impossibile, sostanzialmente andiamo a proteggere, ma come andiamo a proteggere? Se io vado a colpire le installazioni di Gheddafi, cosa vado a proteggere? Vado a fare un appoggio, un intervento militare a sostegno di una parte. L'Italia ha fatto la stessa cosa, lo ricordava Matteo. Sono d'accordissimo sul fatto che occorre una responsabilità. Io facevo il caso degli israeliani con l'uccisione dei civili palestinesi, ma anche ai vertici istituzionali del nostro paese c'è qualcuno che ha una responsabilità quantomeno politica e senz'altro probabilmente anche etica e morale di morti non previsti e quei danni, orrenda definizione, la ridico tra molte virgolette, dei danni collaterali nel caso per esempio del Kosovo. Anche in Libia sembra che il numero dei civili sia stato effettivamente molto contenuto, ma come quando l'ONU dice basta un rifugiato per pensare che è ancora un problema, basta un morto per pensare che è comunque un atto illegittimo ed è comunque una violazione del diritto internazionale, delle convenzioni di Ginevra, laddove appunto occorrerebbe distinguere in maniera netta tra le persone coinvolte nel conflitto, non parliamo poi dei civili disarmati. Ecco, Ermanno, il problema etico dei droni e il dovere di andare a cercare notizie, sottoscrivo, è quello che ho cercato di dire in questa lunga chiacchierata, cioè davvero come cittadini abbiamo oggi degli strumenti che prima non avevamo, non sono sicuro di riuscire di averli trasmessi nel modo giusto, però ci sono, possono non bastare, può essere a volte difficile capire chi mette in rete la notizia, chi la diffonde, in base a quali interessi, ma certamente esiste una grande quantità di materiale. Leggevo un tweet oggi dal Mali di una collega, forse la stessa di una televisione araba, dice, ah ma in Mali ho già visto due chiese accanto a due moschee. Dicevo, beh, si vede che non c'è mai stata prima. In Mali c'erano le moschee accanto alle chiese, numericamente inferiori, certo, come in Senegal, altro paese dove c'è una effettiva, incrocio le dita, quando si dicono queste cose dopo tre mesi succede qualcosa. In Senegal c'è uno spazio aperto al dibattito, cioè c'è un Islam che magari è in forma un po' meno storicamente, una presenza che si è sviluppata in maniera diversa rispetto ad altri paesi, appunto quelli per esempio del Golfo Arabo, però esiste questa possibilità, per cui quando io leggo una dichiarazione del genere, provo a cercarmi un articolo che me lo racconta, mi offre qualcosa di più della banale definizione del nostro Corriere della Sera. Insisto, non perché ce l'abbia con loro, ma perché i media agiscono su schermi mentali, si diceva, ed è vero, no? Quindi il cliché del popolo del Sahel, e arriva Romano Prodi, che sono lì, insomma, è un po' poco, ripeto, io prima ho detto offensivo e lo ritengo che lo sia. È offensivo ed è anche un po' strano che un personaggio come Romano Prodi abbia fatto delle dichiarazioni piuttosto contraddittorie. Lui stesso, come inviato speciale dell'ONU, a metà dicembre ha detto l'intervento in Mali non si fa prima della fine del 2013, autunno 2013, non sarà pronto perché, essendo fatto da truppe africane, necessitava di tempi abbastanza lunghi per la preparazione. E l'ho sentito anch'io poi con queste dichiarazioni di soddisfazione. Io non sono in grado di dare giudizi, la percezione è che ci sia stato da parte della comunità internazionale un mutuo compiacimento per un intervento che era complicato da spiegare, era più facile dire andiamo noi a salvare un paese che sta per cadere nelle mani di queste torme di guerriglieri islamici, ma ripeto ancora una volta, è una bugia colossale questa cosa qua. È la versione ufficiale che ci vogliono far ingurgitare pensando che le notizie ci passano per la pancia e non per il cervello. Abbiamo un cervello. Possiamo ragionare insieme, possiamo leggere diverse opinioni. In Francia si è creato un dibattito che all'inizio non c'era. Unanime l'appoggio, è stato anche dei grandi giornali, compreso Le Monde, grande giornale della sinistra francese. E poi, piano piano, quando un attimo si è capito da che parte si andava, sono iniziate le posizioni più articolate, più critiche, più staccate dal grande flusso della grande informazione che dice, ebbene, l'Occidente... Ma vi ricordate che con questa storia della guerra al terrorismo ci hanno riempito le orecchie per anni? Ricordavo prima, no? Sono cose un po' tecniche, ma è dal 2006 che gli americani hanno un programma nel Sahel, cioè nella regione tra il Mali, il Niger, la Mauritania, l'Algeria, il Chad, hanno un programma di antiterrorismo, quindi è anni che si sanno tutte queste cose. Al-Qaeda nel Maghreb non è nata oggi. I Tuareg che hanno preso le armi a gennaio chiedevano l'indipendenza del nord, dell'Azawad, del nord del Mali, non chiedevano di fare una invasione di Bamako facendo spaventare qualche ambasciatore che ha telefonato a Parigi. Non era così, era un po' diverso, però, ripeto, se uno non va un po' a cercare delle fonti alternative, tutte queste cose rischia di non saperle.
Bene, possiamo chiudere, vi ricordo che alle 9 ci sarà questa proiezione del film Mare Deserto, il Vescovo forse starà con noi, non ha avuto modo di... non ce la fa, è arrivato tardi, ma grazie. Come sempre, come dicevo all'inizio, questi anni ci ha sempre sostenuto e ci fa molto piacere perché credo sia importante, lui stesso lo ricorda come questa scuola abbia anche un valore educativo, tenda un po' ad educare, a educarci ai temi della pace, della giustizia, della salvaguardia del creato. Ringraziamo naturalmente Emiliano Bossa che sarà però con noi nella proiezione del film di questa sera, quindi vi invito nuovamente.
Grazie.